Buongiorno. 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 Allora, buongiorno a tutti, facciamo l'appello, sembra. È una soddisfazione. Quando lo facevano a me, di solito non c'ero. Allora, inizio per come è stato indicato su questo foglio, quindi abbiamo Stefano Mirri, eccolo là, buongiorno a tutti, poi Alessandro Frignani, ok, io ci sono, vice sindaco Mazzone, ok, assessore Tartarini, era lì, bene, ingegner Mazzei, geometra Guicciardi, ingegner Cini, Mancini Suyen, San Tommaso, Pistilli Geoprogetti, Emilio Pistilli e il dottor Castellani. Per quanto riguarda l'ARPAT, la dottoressa Franchi, buongiorno. Avete già firmato tutti, quindi insomma più o meno, allora facciamo solo all'ingegner Di Martino per Gaia e l'ingegner Diddi e poi stamani c'è anche l'architetto Cosci in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione. Non ha firmato, bisogna che poi firmi. Università di Bologna, il professor Vianello era qui con noi, quindi eccolo là. Per quanto riguarda l'ARS, la dottoressa Nuvolone. Buongiorno, dottoressa. Poi per l'ASL 12, la dottoressa Aragona, il dottor Pieroni e Salvetti Susanna. Eccola là, perfetto. Poi, Regione Toscana, settore prevenzione, Pier Giuseppe Calà. Quindi assente. Laboratorio Sanità Pubblica ASL 7, la dottoressa Maria Cristina Aprea. Eccola là. Un po' di nostalgia, insomma. E quindi l'ASL 2 è Toscana Nord. Esatto. Palla Adriana. Nord-est, nord-ovest. Nord-ovest. Quando queste cose vengono dette in giro per l'Italia, ci guardano tutti, dice, ma non state bene. Comitato cittadini di Val di Castello, l'architetto Pelliccioni, l'avvocato Nannizzi, buongiorno avvocato, poi ci sono altre persone? Professore, bisogna che poi ci metta una firmetta. Il professor Calcagnini, poi io poi ve lo rimando il fogliettino così lo firmate, ok. E poi la Daniela Bartolucci per Pollino. Bertelloni, eccolo là, perfetto. Qualcuno che non ho citato? Perché sono rincoglionito, chiedo scusa. Poi, basta, a posto. Quindi bisogna aggiungere. Cosa? Esatto, questo è tuo. Allora, all'ordine del giorno del tavolo, cioè l'ordine del giorno del tavolo è il seguente. Al primo punto abbiamo censimento dei pozzi esistenti e quindi poi passo subito la parola al nostro geologo così vi fa, il punto della situazione. Al secondo punto abbiamo i risultati dell'analisi trasmessi dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, oggi assenti, e basta. Quindi poi vabbè, ci sono vari eventuali, quindi se ci sono altre questioni sulle quali discutere ce lo fate presente. Allora, dottore, lascio subito la parola a lei, così dottor Castellani, per la questione del censimento dei pozzi. Ci sono questioni preliminari sulle quali... No, va bene, prego.
Allora, in premessa, visto l'eterogeneità delle persone presenti vorrei chiarire un paio di cose. Il sindaco ha parlato di censimento dei pozzi, si parla in questo caso soltanto di censimento dei pozzi di un'area ristretta intorno e a valle delle S vasche di flottazione dell'S stabilimento Edem. Questo censimento che è stato fatto, vorrei chiarire in maniera molto netta, non sostituisce l'ordinanza del sindaco dell'agosto dell'anno scorso, perché qualcuno a me mi ha detto che in 8 mesi siete stati capaci di censire 21 pozzi. In realtà l'ordinanza del sindaco diceva che tutti i possessori dei pozzi nella valle del Baccatoio dovevano denunciare il pozzo. Questo non è stato fatto, mi sembra che oggi ci siano solo 2 denunce. Quindi questo lavoro è stato fatto esclusivamente ai fini del piano di caratterizzazione delle vasche di flottazione, che ricordo a tutti che è stato appurato che è una sorgente di contaminazione ancora attiva. Quindi il censimento dei pozzi e il monitoraggio di questi pozzi è stato fatto per poter concludere il piano di caratterizzazione delle vasche di flottazione, per avere notizie sui pozzi e poi tramite le analisi delle acque per avere notizie sull'eventuale grado di inquinamento.
Dottore, mi scusi, un inciso breve. Se noi dobbiamo rispondere a tutte le cretinate che vengono scritte sui giornali ci stiamo una settimana. Quindi la ringrazio per la precisazione che condivido e sposo, però questo è un tavolo serio. Quindi no, lo so che lei, che come me legge i giornali e si sciupa la giornata, però voglio dire, ecco, di scemate se ne leggono tante, comprese quelle che scrivo io, comprese quelle che scrivo ancora peggio, quindi quello è un problema suo, a me non si azzardano, e quindi ecco, la ringrazio molto, ma insomma il tavolo, insomma, ecco, se no poi vanno a dire che si parla di cose che sono state scritte sul giornale, insomma mi sembrerebbe inopportuno. Grazie.
No, volevo spiegare, perché non tutti siamo tecnici, che questo censimento non sostituisce l'ordinanza fatta da lei, che chiaramente è sempre in vigore, e quindi inviterei i cittadini, se possono collaborare, di segnalarci i pozzi presenti, perché chiaramente l'interesse non è caduto in tutta la valle del Baccatoio, anche se questo lavoro appunto riguarda soltanto le vasche di flottazione e il piano di caratterizzazione che è in atto per le vasche di flottazione. Dunque, quest'area ristretta dove è stato fatto il censimento e il monitoraggio dei pozzi riguarda più o meno la zona che va da via di Regnalla a est, fino al ristorante a valle del ristorante Beppino, nella parte quindi di valle del torrente Baccatoio in direzione ovest. Dunque, sono stati censiti in quest'area soltanto 21 pozzi, e dico soltanto perché sono quelli presenti e quelli che siamo riusciti a individuare grazie alla collaborazione dei cittadini, perché per far questo chiaramente alcuni pozzi io ne ero a conoscenza, altri è stato fatto un'indagine proprio porta a porta, quindi suonando a tutti i cittadini, spiegando a tutti la finalità del lavoro, e devo dire che nella stragrande maggioranza dei cittadini c'è stata una risposta positiva, cioè quando hanno capito qual era la finalità tutti hanno collaborato, quasi tutti. Nella mia relazione dico che c'è il ragionevole dubbio che 2 o 3 zone dove non figurano pozzi, io ho il dubbio che ci siano, perché per esempio ci sono prati verdi, giardini ben curati, ma i proprietari hanno dichiarato che non hanno pozzi e che quindi il prato e il giardino viene irrigato soltanto quando piove, e quando non piove non viene irrigato. L'erba però magicamente rimane verde, quindi qualche dubbio chiaramente rimane. Al di là di questo, diciamo che abbiamo misurato tutti questi pozzi, e ricordo che in tutta la valle del Baccatoio, in questa zona in particolare, ci sono 2 tipi di pozzi. Pozzi che sfruttano l'acqua di subalveo, la falda di subalveo, e questi sono quelli per lo scopo del nostro lavoro di maggiore interesse. La falda di subalveo, ricordo per i non addetti ai lavori, che è quella del torrente Baccatoio, quindi è la falda che sta sotto l'albero del torrente Baccatoio, che è alimentata dal torrente ed è, cosa molto importante dal punto di vista idrodinamico, in interscambio con il torrente. Quindi nel periodo invernale, quando il torrente è in piena, quando il torrente ha molta acqua, è il torrente che alimenta la falda, e nei periodi estivi di magra, quando il torrente ha poca acqua, è la falda che a sua volta alimenta il torrente. Quindi c'è un interscambio idrodinamico, e questo è estremamente importante, perché se le acque del torrente Baccatoio hanno degli inquinanti di metalli pesanti e soprattutto di taglio, che ricordo il taglio a differenza degli altri metalli non va in dissoluzione, quindi continua a rimanere nelle acque, anche nel sottosuolo, e se le vasche di flottazione sono una sorgente di contaminazione attiva, è chiaro che questo scambio delle acque del torrente con le acque di falda sono estremamente importanti, perché se c'è un inquinamento sul torrente nelle vasche di flottazione, inevitabilmente va anche nella falda superficiale. Questa falda superficiale, dai dati raccolti, dalle notizie che abbiamo, dai sondaggi che abbiamo fatto, dai piezometri, eccetera, è una falda che in questa zona monitorata soggiace ad una profondità variabile di 4-5 metri. Quindi una falda estremamente superficiale e di conseguenza estremamente vulnerabile, perché la piana alluvionale è costituita da sedimenti alluvionali del torrente Baccatoio, che sono prevalentemente sedimenti sabbio-limosi con ghiaie. Questo tanto per far capire a chi non è geologo, dove abbiamo sedimenti fini, l'acqua passa poco, c'è poca permeabilità, quindi dove abbiamo prevalentemente limi e sabbie, ma dove abbiamo sabbie e ghiaie c'è una circolazione molto intensa, e questo significa anche una contaminazione dell'inquinante molto intensa a sua volta. Ai piedi dello spessore alluvionale, che in questa zona supera di poco i 10 metri, arriva a 15-16 metri, c'è uno strato sabbio-limoso e in certi casi anche argilloso che limita questa falda superficiale. Al di sotto c'è un bedrock, cioè un basamento roccioso prevalentemente costituito dalle cataclasiti alla base del calcare cavernoso, molto fratturato e quindi ad alta permeabilità di tipo secondario, al cui interno c'è una seconda falda, cioè una falda profonda, con maggiori quantità e con maggiore profondità del piano campagna. Lo scopo del nostro lavoro, questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, e in questo caso per quanto riguarda la contaminazione proveniente dalle vasche a maggior ragione, è quello di vedere se la falda superficiale di subalveo è inquinata e qual è il grado di inquinamento, e soprattutto se questo inquinamento va piano piano a deperire dalle vasche in lontananza, e se la falda profonda invece è una falda preservata, cioè una falda ancora buona che non è contaminata e che non corre rischi di contaminazione. Perché molti pozzi profondi abbiamo perlomeno il dubbio, quantomeno il dubbio, che siano stati fatti in maniera non corretta tecnicamente e non permessa dalla legge, in quanto la normativa dice che due falde non possono essere mescolate. Quindi se uno fa un pozzo profondo e sfrutta più falde, si deve preoccupare di cementare la falda meno importante, di isolarla, in questo caso quella superficiale, e di sfruttare solo la falda profonda. Se questo non avviene, come in molti casi in questa zona è possibile, la falda superficiale, che potrebbe essere inquinata, chiaramente si mescolerà con la falda profonda, che dovrebbe essere di buona qualità, e quindi inquina anche la falda profonda. Quindi la distinzione tra pozzi superficiali e pozzi profondi ha un senso tecnico chiaramente molto importante. Come avrete visto nella pianta dove sono stati ubicati i pozzi superficiali sono abbastanza pochi e concentrati tutti nella zona a monte del corso d'acqua, cioè intorno alle vasche di flottazione, e sono pozzi di cui purtroppo abbiamo potuto ricavare pochi dati, perché sono pozzi fatti quasi tutti con una tecnica particolare, cioè con un tubino di ferro molto stretto, praticamente il tubo di una cannella, che è stato infilato in profondità, visto che il terreno è piuttosto soffice e la falda è molto superficiale, con un dreno in profondità dove l'acqua entra. Questo tubo è collegato sempre direttamente con la cannella di utilizzo dell'acqua, quindi è praticamente in questo caso impossibile misurare con lo strumento, cioè con il frenatimetro elettrico, che è una piccola sondina che suona quando si trova l'acqua, infilarla nella cannella e nel tubo non è possibile, e quindi non è stato quasi mai possibile vedere la quota di soggiacenza dell'acquifero superficiale. In qualche caso invece i pozzi sono costruiti in maniera artesiana, cioè normale, e questo ci ha permesso di misurare la falda superficiale, che ripeto, credo in questa zona sia intorno ai 4-5 metri di profondità. La profondità dei pozzi invece è più o meno conosciuta, perché quelli che siamo riusciti a misurare abbiamo misurato la profondità esatta, quelli che non è stato possibile misurare abbiamo avuto informazioni dai proprietari che credo siano abbastanza certe, perché il cittadino non si ricorda, non riesce a capire, non sa quasi mai dov'è la profondità della falda, ma invece sa abbastanza bene quanto è profondo il pozzo perché lo ha pagato. Quindi per esempio c'è un signore che mi ha fatto misurare 3 volte il pozzo perché non credeva, perché aveva pagato al pozzaiolo un pozzo di 60 metri e invece risulta di 59. Quindi io gli dicevo, c'è un po' di terra sotto, perché quando si mettono i tubi in genere ricade qualcosa e quindi hai perso un metro. Però si ricordava esattamente la profondità, e questo più o meno tutti. Quindi credo le profondità indicate siano giuste, parecchie misurate, altre appunto prese da dati del proprietario. quanto riguarda i pozzi profondi invece la cosa è ancora più difficile, perché la profondità di questi pozzi è molto diversa l'una dall'altra. Però sono, quando si parla di pozzi profondi, sono sicuramente pozzi che hanno avuto profondità di perforazione ben superiore alla falda superficiale, quindi sono andati nel bedrock sottostante. La profondità di questi pozzi varia dai 27 metri agli oltre 80 metri, però sono pozzi che vanno in roccia. Sono tutti, praticamente quasi tutti, misurabili, però anche in questo caso è molto difficile stabilire la quota piezometrica, perché hanno tutti quote completamente diverse. Il sospetto è che molti di questi pozzi abbiano falda mescolata tra la falda superficiale e quella profonda, perché nella maggior parte il livello piezometrico di questi pozzi è più alto, quindi più superficiale, rispetto ai pozzi che sfruttano la falda di subalveo. Non posso dire con certezza che l'acqua è mescolata, e lo diremo con certezza al momento in cui avremo fatto le analisi chimiche delle acque, e queste naturalmente rivestono una fondamentale importanza e daranno una risposta precisa su tutto ciò che ci chiediamo in questo momento. Però è possibile che la falda profonda, cioè quella nella roccia, nel bedrock sottostante, sia particolarmente in pressione, e con il pozzo artesiano risalga in pressione, in certi casi addirittura fino a fuoriuscire dal piano campagna. È il caso del pozzo VPP08, che fuoriesce naturalmente come una sorgente dal piano campagna, pur essendo un pozzo di 60 metri di profondità, oppure come il caso di altri pozzi, per esempio lo 07, che ha un livello quasi a un metro, poco più di un metro dal piano campagna. Quindi sono livelli piezometrici, che vuol dire il livello dell'acqua nel pozzo a riposo, livello statico, superiore alla falda di subalveo. Quindi questo mi fa pensare che probabilmente c'è stato un mescolamento, anche perché ci sono alcuni pozzi invece profondi dove sicuramente non c'è il mescolamento e il livello di falda invece è molto più basso, cioè inferiore ai 20 metri, cioè ben al di sotto della falda di subalveo. Naturalmente le analisi delle acque ci daranno una risposta, perché io mi aspetto che le analisi delle acque, mentre i pozzi, come dicevo, non sono tutti misurabili, ma le analisi si possono fare sempre, perché tutti, fuorché uno che è dotato di un impianto rotto e non è possibile prendere l'acqua in questo momento, ma gli altri hanno tutti la pompa e cannella subito accanto dove si può prendere l'acqua, quindi il prelievo dell'acqua si può fare facilmente. Mi aspetto di avere una risposta dai pozzi di subalveo, cioè di acqua superficiale, che abbiano probabilmente una quantità di taglio presente. Probabilmente dai risultati dei pochi pozzi che sono stati analizzati dall'Università di Pisa, inferiore alla concentrazione di soglia ammessa dalla 152, cioè i 2 microgrammi litro. Però dai risultati che sono venuti fuori dalle analisi che ha fatto la dottoressa Aragona nell'occasione del monitoraggio degli ortaggi, mi immagino che ci possa essere una quantità di taglio di 0,5, 0,7, 0,9, 1. Probabilmente, questa è una risposta estremamente importante, con un deperimento di valore di taglio andando dalle vasche verso valle. Questa però è una risposta importante, perché ci dirà il grado di inquinamento e se c'è inquinamento e l'estensione dell'inquinamento rispetto alle vasche di flottazione, che ripeto è una sorgente attiva attualmente di inquinamento. I pozzi profondi invece ci daranno due risposte diverse. Quelli che presumibilmente hanno acqua mescolata, dalle analisi vedremo se c'è effettivamente acqua mescolata o no, e quindi questo riusciremo a capire anche quanti sono i pozzi che hanno acqua mescolata e quindi pozzi che sono veicolo di inquinamento dall'acqua di subalveo alla falda profonda. I pozzi che invece non hanno falda mescolata probabilmente daranno delle analisi chimiche diverse da quelle che hanno acqua mescolata, quindi con le analisi avremo il grado di inquinamento e anche l'entità della propagazione dell'inquinamento. Tenete presente che questo lavoro era stato fatto anche e soprattutto per ricostruire una carta delle isopiezometriche, cioè di avere l'andamento della falda per quanto riguarda soprattutto la falda di subalveo, e quindi vedere come si propaga. Questo non è stato possibile perché il numero dei pozzi è troppo esiguo, quelli misurabili è ancora più esiguo, e quindi non è possibile ricostruire, come vedete dalle carte, l'andamento della falda. Però diciamo, da quello che sono riuscito a capire, da quello che è presumibile, la falda si sposta nel sottosuolo, e parlo di falda di subalveo, in direzione nord-est e sud-ovest, quindi seguendo grosso modo l'asta chiaramente del baccatoio. A questo punto io auspico che ci sia le analisi delle acque in tempi più brevi possibili, perché le analisi ci danno appunto la risposta che stiamo cercando e che in questo momento non abbiamo.
Avete capito che cosa ha detto? Io no. Quindi, dottore, sempre la solita storia,
dovete avere pazienza perché purtroppo io fino a un certo punto ci arrivo poi dopo. Quindi, detto questo, una sintesi in italiano per il popolo.
Allora, in questa zona, come in tutta la Valle del Baccatoio, abbiamo due falde. Una superficiale, che è quella che deriva dalle acque del torrente, ed una profonda, invece, che è nelle rocce che stanno sotto. La falda superficiale, presumibilmente, è inquinata dalle sorgenti di inquinamento che in questa zona in particolare derivano dalle vasche di flottazione. Il grado di inquinamento lo avremo soltanto al momento in cui avremo le analisi chimiche. Quindi stamani io vorrei che si definisse chi farà queste analisi, perché la ASL, nella persona della dottoressa Aragona, ha dato la disponibilità per l'esecuzione delle analisi. ARPAT, qui abbiamo la dottoressa Franchi, eventualmente farà il contraddittorio o comunque il controllo. Le analisi delle acque dei pozzi superficiali ci diranno se la falda superficiale è inquinata e in che misura è inquinata e soprattutto in che direzione è inquinata dalle vasche di flottazione verso valle. Le stesse analisi anche dei pozzi profondi ci diranno se anche la falda profonda è inquinata oppure no e se ci sono pozzi profondi che hanno mescolato l'acqua superficiale con l'acqua profonda, perché questa è una cosa che ci interessa particolarmente, perché in questo momento se la falda superficiale, quella del torrente, è inquinata, vorremmo preservare la falda profonda che invece, se i pozzi fossero fatti tutti correttamente, non deve essere inquinata.
Bene, quindi immagino che ASL e ARPAT ci dicano qualcosa. Chi comincia?
Ma posso fare la domanda, Sindaco?
Sì. Prego, dottor Mirri, chiedo scusa. Sì,
no,
sì.
Era per capire il quadro. Ci sono anche tre piezometri. Questi piezometri come stanno in relazione con quello che hai descritto e riguarda invece i pozzi, diciamo, privati? Soprattutto falda profonda, falda subalveo. Mi immagino che i tre piezometri siano quindi nel subalveo. Ecco, magari se li contestualizzi anche questi, visto che sono quelli che erano in monitoraggio precedente e quindi se li avete misurati, anche quelli analizzati, e quindi si dovrebbe sapere come sono fatti, no?
Certo, grazie, ti ringrazio perché mi ero dimenticato dei piezometri che però in carta chiaramente sono ubicati e le cui misure e le cui analisi sono riportate. I tre piezometri sono di profondità di 15 metri, quindi chiaramente riguardano solo la falda di subalveo. Hanno il livello di falda chiaramente abbastanza alto, però leggermente più basso, perlomeno il piezometro 4 e 5, leggermente più basso rispetto ai pozzi della zona, mentre il 3, che è proprio sui sedimenti alluvionali, gli altri dicevo più bassi perché hanno uno spessore ancora di sedimenti scaricati nelle vasche di flottazione ancora presente, mentre il 3, che è esterno alla vasca, quindi sul bordo della valle alluvionale, è in linea con i pozzi, avendo un livello, una quota piezometrica statica di circa 3 metri e mezzo dal piano campagna. Tutti e tre mostrano chiaramente inquinamenti piuttosto rilevanti di tanti metalli pesanti e chiaramente di taglio. Quindi proprio da questi noi partiremo per vedere poi in successione, andando in distanza progressiva dalle vasche, i pozzi che inquinamento hanno, soprattutto riferito al taglio, chiaramente.
Dottoressa Franchi, prego.
Signor Sindaco, una domanda anch'io volevo fare.
Prego, se prego professore, sindaco. Prego.
No, io volevo, ha detto lei che la falda in superficie diciamo è a 4-5 metri di profondità e che dovrebbe essere inquinata dall'acqua del torrente. Ma è stato fatto un piano quotato per sapere se effettivamente l'acqua che scorre nel torrente è più alta o più bassa? Perché se fosse più bassa l'acqua del torrente mi sembra strano che inquini un pozzo che è più alto. Volevo sapere, e poi ecco un'altra cosa, il torrente, diciamo così, che logicamente scorre a valle, e anche la falda molto probabilmente scorre a valle. Se non abbiamo per esempio c'è un pozzo lì che ha detto lei che è come una sorgente, no? Che è diciamo più basso, a questo punto dovrebbe essere più basso del torrente, dell'acqua del torrente, perché altrimenti non si spiega come mai viene fuori l'acqua. Però ecco, se non abbiamo un piano quotato di questa zona, secondo me è abbastanza così provvisorio dire è l'acqua del torrente che sicuramente è quella, però ecco, fare un approfondimento in questo senso forse non è male.
Grazie, grazie. Prego.
Allora, il piano quotato non è stato fatto, però tutta l'ubicazione dei pozzi, come avrà visto, è stata messa su una pianta 2000 dove ci sono tantissimi punti quotati, quindi diciamo le quote di partenza dei pozzi del piano campagna sono in certi casi precise, in certi casi intuibili. Però forse non ha capito che non è detto che il torrente deve avere il livello di acqua più alto dei pozzi. Il torrente ha un interscambio idrodinamico con i pozzi, quindi ho detto quando il torrente è in piena è il torrente che alimenta la falda, quando il torrente è in magra è la falda che alimenta il torrente. Quindi diciamo in condizioni normali più o meno il livello della falda di subalveo è lo stesso del livello dell'acqua del fiume. Però queste variazioni che dice lei sono importanti, ma sono importanti che durante l'anno avvengono con tanti cambiamenti, non con due o tre, diciamo prevalentemente stagionali, ma chiaramente ogni volta che piove il torrente si ingrossa di acqua, perché questo è un torrente che viene alimentato prevalentemente dalle acque di pioggia e ha un tempo di corrivazione, quindi la pioggia che cade in cima alla montagna arriva a valle in maniera molto veloce, ha un tempo di corrivazione estremamente veloce, quindi il torrente si innalza e si abbassa tante volte durante l'anno, ogni volta che si innalza alimenta la falda, ogni volta che si abbassa è la falda che è più alta alimenta il torrente, quindi come dicevo c'è uno scambio continuo. Quindi è presumibile che se l'acqua del torrente è inquinata, in qualche modo inquini anche l'acqua della falda. Tenete presente che quasi tutti i metalli pesanti, fuorché il taglio, vanno in dissoluzione nell'acqua. Quindi se sono presenti nel torrente, piano piano nella falda si perdono. E questo è un fatto ovviamente positivo. Il taglio no, per questo l'osservazione e l'attenzione è rivolta prevalentemente al taglio. Poi la seconda domanda mi diceva... Del pozzo che esce, gli sembra strano, questo è un pozzo profondo 60 metri, quindi non è un pozzo della falda di subalveo, è un pozzo che sfrutta la falda profonda. Probabilmente è mescolata anche l'acqua sopra, cioè c'entra dentro anche questa. Siccome sono pozzi artesiani e come dice il nome pozzo artesiano, sono pozzi molto stretti, in questo caso mi sembra sia un pozzo di 140 mm, quindi 14 cm di diametro, se la falda è molto carica e molto in pressione, nel pozzo artesiano la falda risale, in genere risale di 2-3 metri, 10 metri. Io nella mia esperienza, oltre 30 anni di professione di geologo, ho fatto oltre 1500 pozzi, mi è capitato 3 o 4 volte di vedere pozzi dove l'acqua esce naturalmente. E in genere sono pozzi posti ai piedi di un serbatoio, quindi di una collina, di una montagna dove c'è acqua dentro, che alimenta la falda, quindi venendo più dall'alto, quando arriva lì la spinge su. In questo caso mi sembra un po' strano. Però è possibile che la pressione dell'acqua sotto spinga l'acqua addirittura da farla uscire naturalmente. Oppure, appunto, è mescolata con la falda sopra e quindi ci va acqua su acqua, però dovrebbe fare il livello appunto ai 3-4 metri e non uscire, quindi vuol dire che c'è anche una spinta artesiana indubbiamente importante. Ma questa è una cosa normale, è una cosa che in idrogeologia succede.
Va bene, grazie. Altre domande? No. Dottoressa Fra... Prego.
Io le volevo fare una domanda specifica riferita al pozzo di mia proprietà, no? E a pagina 5 lei dice testualmente: tuttavia i livelli piezometrici misurati forniscono ragionevoli dubbi che la maggior parte dei pozzi profondi abbiano la falda mescolata, no? Tra quella superficiale, subalveo e quella profonda, in quanto il livello piezometrico è sempre estremamente superficiale, ad esclusione, cita testualmente, dei pozzi VPP03, che è il mio, 12, 13 e 14. Segue e dice: credo che si possa escludere che i pozzi VPP13, quindi quelli successivi al mio, e il 14, abbiano falda mescolata e pertanto essi dovrebbero emungere solo acqua dalla falda profonda. Quindi questi si conferma che sono pozzi che emungono dalla falda profonda. Mentre i pozzi profondi VPP03 e 12 lasciano ragionevoli dubbi che le falde siano mescolate. Sulla base di quali dati scientifici lei dice questo? Punto interrogativo.
Prego.
Allora,
perché da una parte mi afferma e dall'altra mi dice...
No, attenzione. Le dico che...
Io leggo la testuale... Microfono, per favore.
Sì, grazie. Le dico che tutti i pozzi profondi, ad esclusione di questi quattro, hanno, secondo il mio avviso, acqua mescolata, a meno che, come ripeto, non ci sia una pressione talmente alta che portano il livello dell'acqua superiore a quella di subalveo. Però mi lascia dei dubbi questo, non riguarda il suo pozzo, sugli altri parlo. Mi lascia dei dubbi perché i pozzi che non hanno acqua mescolata mantengono un livello molto più basso. Questi quattro pozzi, io dico che secondo me è possibile che non abbiano acqua mescolata, ma fino a che non avremo le analisi dell'acqua non c'ho nessun dato scientifico per poterlo dire. Ho detto che è ragionevolmente possibile che non abbiano acqua di subalveo. I pozzi 13 e 14 ho detto che non ce l'hanno sicuramente, perché se lei guarda la tabella nella pagina successiva vedrà che questi pozzi hanno il livello statico 1 a 15 metri, 1 a 22, cioè ben al di sotto dei sedimenti alluvionali del fiume, cioè ben al di sotto della falda di subalveo. Quindi questo vuol dire che sicuramente non è falda di subalveo. Gli altri due pozzi, fra cui anche il suo, hanno invece una misura del livello statico, diciamo intermedia, 1 a 9,14 e 1 a 9,60 dal piano campagna, che non ritorna con quella dell'acqua di subalveo, che come ho detto prima nella mia spiegazione in genere è sui 4-5 metri. Quindi mi fa pensare che non ci sia mescolamento, che sia sotto. Però non lo posso escludere neanche completamente, perché il piezometro che c'è proprio dietro il suo giardino, quindi quello molto più vicino al pozzo, ha un livello di falda a 7,71 m, quindi abbastanza vicino alla quota statica del suo pozzo. Per cui, ripeto, io dico che questi quattro pozzi, fra cui anche il suo, presumibilmente con buona ragionevolezza non hanno acque mescolate. Due pozzi sono sicuro di no, gli altri due mi rimane qualche dubbio. Però sto dicendo che probabilmente non hanno acqua mescolata. Le analisi delle acque, come ho spiegato prima, ci daranno una risposta precisa su questo.
Io però credo di poter dire, da ovviamente ignorante in questo settore, che questa relazione sarebbe stato giusto che fosse stata presentata al momento successivo dell'acquisizione delle analisi delle acque, ma non solo. Quando si dice che i pozzi, praticamente quelli battuti, quelli superficiali, non è stato possibile accedere, uno smonta il motore in testa, lo rimonta e vede la profondità. Quindi chiaramente va a leggere, perché se una risposta certa bisogna averla, non si può avere così, perché sennò questa relazione mi dà la sensazione, e abbia pazienza se lo dico da ignorante, sottolineo, mi dà l'impressione che sia fatta a palmi. Cioè, si dice e non si dice, però si attende i risultati delle analisi delle acque, e credo questi vadano poi a chiarire effettivamente il tutto, ma bisogna partire e dalla quota, come dice il Calcagnini, ma anche dalla profondità dell'acqua misurata pozzo per pozzo. Lei viene a casa mia, è vero che in prima battuta il secondo pozzo praticamente non è accessibile, porta un idraulico, smonta la testa del motore, me lo rimonta, misura la profondità dell'acqua e ha un dato certo, così come per tutti gli altri, altrimenti si brancola nel buio. Detto questo, un'ultima annotazione. Io leggo sempre vasche di flottazione, quelle limitrofe a casa mia. Ma non sono vasche di flottazione, quelle sono vasche di sedimentazione, il che è sostanzialmente differente. Grazie.
Prego. Sì, poi magari fate una riunione in due, così ci... Anch'io ho qualcosa a casa mia da chiedere. Sì? Prego.
No, a parte i fatti personali, che questi non mi interessano, quello che volevo chiarire è che sì, io sono d'accordo che vanno fatte le analisi dell'acqua, lo sto dicendo, e al Comune lo sto dicendo da parecchio tempo. E sono d'accordo con lei che, secondo il mio punto di vista personale, era opportuno fare questo tavolo tecnico al momento in cui avevamo le analisi. Purtroppo queste non sono ancora state fatte, perché le deve far quello, le deve far quell'altro, non si sa chi le fanno, e ripeto, io stesso ho detto oggi vorrei che si decidesse chi le fa, perché questa è una risposta importante. Quindi io avrei fatto più bella figura e mi sarebbe piaciuto più venire qui con le analisi in mano. Purtroppo queste non ce l'ho e non lo deve chiedere a me, perché io sono seguo gli incarichi che ho, come pure quello di andare a smontare i pozzi. Io non sono un idraulico, se a me il Comune mi smonta tutti i pozzi e mi permette di misurarlo, io ne sono ben felice, però purtroppo non lo posso fare, soprattutto nelle proprietà private. Poi sul discorso della vasca di flottazione, di sedimentazione, Sì, vabbè, ma questo è un nome che abbiamo dato noi, ecco, vasca di flottazione, perché erano le vasche di flottazione...
In una relazione scientifica...
No, funziona così. No, se no tutte le volte c'ho da ricominciare a spiegare come funzionano le riunioni, se no allora sono io che mi spiego male. Allora, dicevo, La, presentazione stamani di questo inizio di lavoro che sta facendo il dottor Castellani, perché quando non si fanno le riunioni, allora, la colpa è sempre del vice sindaco ovviamente, ma non si fanno le riunioni e c'è un problema. Quando si fanno riunioni anche step by step, per stamani è chiaro che io voglio sapere chi è che fa l'analisi, ma questo mi sembra evidente, si era proprio deciso di convocare questo tavolo, proprio questo, apposta per andare in questa direzione. E quindi arrivare a questa data e avere intanto il primo lavoro fatto, arrivare alla definizione delle analisi il più rapidamente possibile e sottolineando anche l'invito da parte di qualcuno di questo tavolo, che io ho apprezzato molto, circa sì l'applicazione dell'ordinanza, ma anche, diciamo così, un interesse generale perché la ricerca dei pozzi fosse agevolata il più possibile, senza andare a fare i poliziotti per forza e infilare nelle abitazioni e andarci a cercare i pozzi, cosa che è parzialmente iniziata, ma non del tutto. Quindi, siccome noi abbiamo mandato a tutti i cittadini compresi all'interno del perimetro una comunicazione circa l'ordinanza, quindi abbiamo mandato a casa l'ordinanza, mi pare che a questo punto saremo costretti a notificarla. Quindi adesso, con un ulteriore dispendio di energie, nonché di risorse, notificheremo casa a casa l'ordinanza, così almeno quando l'ordinanza è notificata, no, successivamente poi ovviamente la sanzione o quello che deve essere, se chi non lo dichiara. Quindi se dobbiamo mettere in piedi una task force per andare a infilarsi in casa nelle singole abitazioni, prenderemo nominativo per nominativo e notifichiamo a tutti i residenti del perimetro questa cosa. Devo far così? Mi sembra una roba assurda, no? Mi sembra una roba allucinante. Quindi, comunque, se questo lo dobbiamo fare, così agevoliamo anche questo tipo di ricerca. Allora, dottoressa Franchi, prego.
Allora, per quanto riguarda il lavoro che ha svolto e che continuerà a svolgere ARPAT, è il monitoraggio del baccatoio. Ci abbiamo i punti ormai dal 2013 e sono state aggiunte da settembre 2016, è stato fatto il campionamento ora anche a marzo, le acque di miniera, quelle che escono dal ribasso del Pollone, dal Monte Arciccio e poi la numero 8, non mi ricordo da dov'è. E poi i tre piezometri che diceva prima intorno alle vasche di sedimentazione o flottazione. Questo lavoro lo continuiamo a fare, è previsto un altro campionamento ora all'inizio dell'estate. I due campionamenti di settembre e di marzo praticamente non hanno evidenziato nessuna variazione. Confermano nel campionamento di settembre abbiamo fatto il prelievo delle acque, la misurazione dell'acqua sia filtrata sul filtro da 0,45 che tal quale, e i dati confermano quello che diceva il dottor Castellani, il taglio praticamente ha la stessa concentrazione sia sul campione filtrato che sul campione non filtrato. Mentre ci sono altri elementi come il bario, il ferro, che il campione filtrato e non filtrato ha una notevole differenza di concentrazione, per il taglio praticamente le concentrazioni sono uguali. Quindi la nostra attività prosegue in questo senso qui. I 20 pozzi che sono stati individuati, e si spera in aumento il numero di questi pozzi, per ARPAT diventa un'attività non obbligatoria, non è prevista nella carta dei servizi, per cui diciamo non siamo disponibili, nel senso ARPAT li può fare, però diventa un'attività a pagamento, per cui visto che la USL si è offerta, dividiamoci i compiti e i campioni. Noi continuiamo col baccatoio e con i piezometri già campionati in queste due campagne di settembre e di marzo. Questa nuova campagna, che per noi risulterebbe istituzionale ma non obbligatoria, diciamo ci fermiamo qua.
Grazie, dottoressa Aragona.
Sì, no, io riconfermo che da parte ASL c'è l'assoluta disponibilità a fare questo tipo di campioni. Chiaramente noi li facciamo con finalità, diciamo, di potabilità, quindi campioniamo come se campionassimo una qualunque acqua a fini idropotabili. L'unica cosa, eventualmente ARPAT ci darà indicazioni se dobbiamo cercare qualcosa di diverso, o comunque sugli aspetti tecnici ci mettiamo d'accordo, non è un problema, e casomai un minimo di assistenza per andare nelle abitazioni, insomma, al domicilio di questi cittadini. No, vabbè, giusto per essere accompagnati, sapere dove sono, perché si diceva con il dottor Castellani, poi ci darà l'elenco. Noi siamo disponibili a partire nel più breve tempo possibile, al limite vediamo di organizzarci anche prossima settimana, possiamo cominciare. Poi il laboratorio ha dei tempi di risposta molto rapidi, per cui guardo la dottoressa Parla, io credo che nel giro di un paio di settimane siamo in grado di poter dare i dati.
Bene,
sì,
dicevo,
sì,
a completamento di quello che ho detto prima, l'ordinanza emessa è valida ovviamente, perché cioè non è che l'ordinanza una volta fissa all'albo pretorio, eccetera, è ovviamente valida. Noi per estrema cortesia l'avevamo inviata a tutti. La notifica che ci accingiamo a fare, da domani si inizierà a fare anche questo, è perché probabilmente soltanto l'emissione, l'emanazione e la consegna a casa senza un titolo, diciamo così, di riscontro, magari qualcuno l'ha presa come non formale, ma ecco, quindi formalizziamo ulteriormente, però l'efficacia dell'ordinanza ovviamente c'è. Prego.
I piani di caratterizzazione sono due, no? Uno della regione e uno del comune. Intanto ringrazio la regione di averci ammesso a partecipare alla conferenza dei servizi il 30 di maggio, le ringraziamo molto. E vorremmo rivolgere la stessa richiesta anche al comune quando ci sarà la conferenza dei servizi per la parte che spetta al comune. Facciamo la richiesta ufficiale, poi manderemo anche la lettera. Un'altra cosa volevo capire. Il piano, quello della regione, riguarda, cioè il comune praticamente fa il piano di caratterizzazione e la bonifica delle vasche di fluttuazione e di quella parte lì. La regione fa le miniere, mi sembra aver capito. Per cui, dall'uscita da Val di Castello, il torrente Baccatoio, fino al mare, è sottoposto questo anche a un procedimento di bonifica o no? Perché se la falda segue lo stesso asse del Baccatoio, per cui se la falda superficiale risulta inquinata, dovrebbe inquinare anche tutto il piano, cioè tutto l'asse che va fino al mare, in diversa misura non lo so. Per cui se la regione si adopera a fare il piano di caratterizzazione delle miniere e il comune, quello ha parlato di Regnalla fino a Beppino, dall'Aurelia e là viene monitorato, i pozzi sono stati monitorati, la falda è stata monitorata, perché a parte il problema che abbiamo davanti agli inceneritori, che è quello un problema a sé. Volevo sapere appunto se questa parte dall'Aurelia al mare, come viene dalla Sarzanese al mare, in quale dei due procedimenti rientra?
Il Baccatoio c'ha un punto di campionamento al ponte della Sarzanese e poi un altro a valle del ponte dell'inceneritore. Questo è l'ultimo punto nell'asta del corso d'acqua. E per la verità l'ultimo punto, quello a valle dell'inceneritore, non ci sono concentrazioni elevate, tutto, i metalli sono tutti inferiori al limite, quasi tutti inferiori al limite di rilevabilità, il taglio è sui 5, 3, 3, 9, 3, 7, ma gli altri metalli sono tutti inferiori al limite di rilevabilità strumentale.
Ma avevo detto che quello in fondo invece c'erano dei problemi di arsenico, non, cioè, non lo ricordo, c'erano dei metalli pesanti molto elevati, proprio quello verso valle, se c'erano dei punti, non mi ricordo qual era il metallo. Però dico io, ma se i terreni, sempre da ignorante, lo so che un battibecco non si può fare, ma sempre da ignorante, se i terreni e i suoli sono stati rilevati delle concentrazioni di tutti questi metalli pesanti, ci sarà un motivo? Cioè, dovete dare delle risposte, come mai tutti i terreni, anche lungo tutto l'asse del Baccatoio, sono inquinati da metalli pesanti?
Prego.
Allora, intanto credo che abbia fatto un po' di confusione sui piani di caratterizzazione. No, il piano di caratterizzazione lo fa il Comune, poi viene approvato dalla Regione Toscana, quindi non è che il piano del Baccatoio lo fa la Regione Toscana, il piano del Baccatoio, di tutta l'asta del Baccatoio, quindi dalle miniere fino al mare, lo fa il Comune di Pietrasanta. Il piano di caratterizzazione, quello di tutta l'asta del Baccatoio, è terminato. Quindi martedì prossimo alla Regione Toscana a Novoli avremo la presentazione della relazione conclusiva e la Regione approverà, e gli enti che saranno presenti alla conferenza dei servizi approveranno o non approveranno, daranno prescrizioni o indicheranno nuove indagini. E questo riguarda tutto il Baccatoio. Poi ci sono due piani di caratterizzazione limitati, che sono quello delle vasche di sedimentazione, comunque di Regnalla, e quello dell'ex stabilimento Edem e del Rezzaio, che sono due piani separati. Il piano delle vasche di sedimentazione è in fase conclusiva e aspettiamo il monitoraggio dei pozzi per fare la relazione conclusiva. Poi quello andrà in analisi di rischio. L'analisi di rischio ci dirà se quell'area dovrà essere bonificata oppure se può essere messa in sicurezza in maniera permanente, quindi senza bonifica. Il Rezzaio, invece, il piano di caratterizzazione è già stato presentato a una conferenza di servizi di 2 settimane fa, dove purtroppo la maggior parte degli enti non si sono presentati, ma hanno mandato una serie di prescrizioni, in molti casi anche senza sapere neanche di che cosa si parlava, quindi ora si deve fare le integrazioni delle prescrizioni che ci sono state richieste dagli enti. Ma tutti i piani, che quindi sono 3, 2 limitati a delle zone particolari e 1 a tutta la Valle del Baccatoio, sono di competenza del Comune e poi di approvazione appunto della Regione e di tutti gli enti che verranno, che sono invitati nelle conferenze di servizi. Per quanto riguarda il monitoraggio anche nella zona a valle, quindi anche del Pollino, è chiaro che il piano del Baccatoio dà delle risposte piuttosto precise, perché le sorgenti di inquinamento ormai sappiamo con esattezza che sono le gallerie minerarie e sono le vasche di flottazione. Quindi man mano che ci si allontana gli inquinamenti sono sempre minori perché appunto vanno in dissoluzione, fuorché il taglio, che però man mano che si va verso mare diminuisce notevolmente. La dottoressa Franchi diceva ora che al Pollino è 3,5, 3,9, una cosa del genere, tenga presente che all'uscita di Monte Arsizio siamo a centinaia o migliaia di milligrammi litro invece, quindi chilo, quindi quantità estremamente più grandi che piano piano vanno a deperire. Per quanto riguarda i pozzi, è quello che diceva il sindaco, la denuncia riguarda anche tutta l'area del Pollino e di tutta l'area assegnata nell'ordinanza. Quindi al momento in cui avremo tutti i pozzi denunciati, poi decideremo se analizzarli, quali ci interessano e come procedere. Però prima ci vuole la collaborazione del cittadino che ci deve segnalare i pozzi e dare i pozzi.
Scusi, sindaco, l'ha visto che siamo dei piani delle bonifiche, ma c'è ancora allora il quarto, quello davanti all'inceneritore? C'è anche quello allora.
Ingegner Mazzei, prego.
Sì, se l'ingegner Cini vuole appunto aggiungere questo quarto piano.
Sì, c'è il quarto piano di caratterizzazione relativo al tratto di Baccatoio adiacente all'inceneritore di Falascaia. E il piano di caratterizzazione è già stato a suo tempo approvato, sono state fatte delle integrazioni e tra breve dovrebbero proprio cominciare le attività di indagine su quella porzione specifica di tratto di torrente.
Possiamo avere la copia del piano su richiesta?
È tutto a disposizione, appena è pronto. Dicevo, ora io volevo fare un ragionamento a questo tavolo, no? Io credo, vi debbo ringraziare tutti, perché l'attività che viene svolta, è stata svolta e sarà svolta, io credo che sia unica nel suo genere, unica. Cioè, non ci sono realtà che magari hanno anche altri problemi, perché io poi ogni volta che mi muovo anche in regione su tutta una serie di questioni, anche sui siti minerari ci sono sempre una questione di problemi. E cioè, io ho ricevuto da parte dell'assessore regionale all'ambiente un'attestazione che vi rivolgo a tutti voi, di grande convincimento sull'attività importante che viene svolta da tutti noi, perché credo che sia una cosa eccezionale. Cioè, quello che deve, secondo me, passare come messaggio anche di serenità nel rapporto tra istituzioni e cittadino è proprio questo, cioè che nulla viene lasciato al caso e c'è un'attenzione da parte di tutti gli attori estremamente puntuale che, credetemi, è un esempio a mio avviso, lo dico a voi, io ovviamente non ho nessuna competenza sul piano tecnico, ma veramente, cioè, avere a che fare con voi su questa questione mi dà la sensazione proprio della competenza e anche del, permettetemi, del cuore che viene messo in questo tipo di attività. Ecco, quindi, perché come avete visto, ad ogni sollecitazione c'è già un'attività in corso, quindi insomma, ecco, credo che sia un fatto estremamente positivo, quindi lo volevo stigmatizzare, perché io credo che la Versilia è sempre stata una terra di nuove idee, no? Partendo da momenti difficili, l'alluvione del 96 è diventato un modello per la protezione civile nazionale. Oggi la vicenda, anche qui, brutta, la questione Taglio, secondo me diventerà un modello, perché l'organizzazione, l'attività e lo studio, l'approfondimento che viene fatto da tutti gli attori in campo, credo che viene già adesso viene identificato come un modello. Ogni 15 giorni viene fatta una pubblicazione a livello mondiale che tenta di sputtanarci a livello interplanetario, ma da un certo punto di vista, diciamo così, magari agli occhi meno attenti, ma sul piano invece del scientifico è un fatto estremamente positivo, perché anche lì si fa capire che c'è un'attenzione anche sul piano scientifico ad un approfondimento che merita i complimenti sicuramente dell'amministrazione comunale, ma credo anche da parte dei cittadini, che devono capire che il passaggio è serio, cioè è una cosa fatta estremamente con grande attenzione. Bene. Detto questo, ci tenevo, perché sennò tutte le volte io critico magari...
Ma te la suoni e te la canti però, eh?
Ecco. No,
te la suoni e te la canti.
Io veramente
i cittadini ne senti molto poco.
Chiedo scusa. La parola, quando la vuoi, alzi la mano e io te la do. Se no non te la do. Funziona così. Chiedi la parola? Chiedi la parola?
Chiedo la parola.
Prego.
Sì. Chiedo. Dico che te la suoni e te la canti questa cosa, perché tutta una serie di problematiche che sono passate negli ultimi giorni sono praticamente passate o stanno passando sotto la sabbia. Ad esempio l'allontanamento che c'è stato da parte dei professori, da parte dell'amministrazione rispetto ai professori dell'Università di Pisa, e questo era un contributo che noi crediamo indispensabile, impossibile dover tralasciare. E siccome aspettavamo la lettera di trasmissione ai cittadini con la quale gli veniva spiegato la motivazione per cui erano allontanati, noi la lettera non l'abbiamo ancora avuta, ma l'avremo sicuramente. Però chiaramente no, credo che la lettera non basti, perché alla fine ci sono tutta una serie di situazioni che sono in essere e che non sono così chiare. Vedi per esempio la problematica di Gaia. Vedi la problematica, perché non ultima, così lo conoscono tutti, è arrivata a una nostra cittadina una lettera nella quale praticamente si va a togliere l'acqua. Perché? Perché non si sa più quello che fare all'interno del fabbricato. Questo è il risultato. Dopo quasi 3 anni di battaglie, di problematiche risolte, questa è la soluzione. Ve la posso anche leggere, perché non ho tema di essere smentito.
Alla luce di tali risultanze, il team Piano di Sicurezza dell'Acqua, riunitosi il 28/4/2017, ha ritenuto non risolutivi gli interventi finora effettuati, ravvisando la necessità di successivi interventi sulla rete di distribuzione interna della sua abitazione. Nelle more di tali azioni si ritiene opportuno, per fini precauzionali, sospendere la fornitura idrica. Ma l'avete capito che vuol dire? Cioè, io credo che se uno si mette, si medesima, c'è un fabbricato che non è utilizzato, che non può essere utilizzato, nel quale i cittadini non possono stazionare. E quindi con una modalità alternativa si predispone un altro eventuale lavaggio. Qui bisogna che ci vuole punto per punto chiarezza, e noi da Gaia abbiamo chiesto più volte di essere ascoltati, ovviamente alla presenza del Comune, perché ci mancherebbe, ma questa è una problematica che va presa e risolta in maniera definitiva. Gaia ci deve dire quali sono le sue azioni che ritiene di dover intraprendere e che ovviamente siano risolutive del problema, perché se no si può dire tutto e l'opposto di tutto. La problematica del taglio 3, e questo è un messaggio, poi si entra nel particolare se si deve entrare nel particolare. Io chiederei un tavolo molto più ristretto, perché qui c'è da sentirci dire esattamente che cosa Gaia ha intenzione di fare rispetto a questi problemi. A Val di Castello ce ne sono molteplici di queste situazioni e va monitorato un'altra volta a Val di Castello per capire dove c'è da intervenire e come intervenire, perché questo è fondamentale e indispensabile. Bisogna chiudere una partita. L'altra partita che si è aperta su uno studio scientifico fatto e pubblicato è questo famoso taglio 3. Io chiaramente ripeto a pappagallo il dato del taglio 3, ma alla fine che cosa vuol dire taglio 3 ce lo devono spiegare chi ovviamente è presente a questo tavolo. Taglio 1, le nanoparticelle, noi abbiamo ingerito questo in virtù di, da quello che ho capito io ovviamente, in virtù della clorazione dell'acqua fatta a suo tempo. Che cosa succederà, quali saranno le implicazioni a fini, sociali complessivi? Questo ci deve essere spiegato, queste sono le problematiche. Tutto funzioni, caro Sindaco, caro signor Sindaco? Io ritengo proprio di no. Grazie.
Grazie. Adesso poi do la parola all'ingegner Di Martino, così ci spiega questa questione della cosa. Io mi rendo conto che superare le diffidenze politiche e personali non è semplice, però me lo dico tutte le mattine quando mi alzo, però io invito tutti a farlo, insomma. Perché? Perché io credo che, essendo un argomento particolarmente delicato, dobbiamo evitare di dire prima di tutto bugie, che tra l'altro con le bugie, come diciamo i nostri figlioli, insomma non si va lontano. In secondo luogo, mentre c'è chi chiacchiera da una parte, c'è chi lavora dall'altra, perché è una delle cose che contesto sempre ai miei interlocutori di ogni ordine, livello e grado, la differenza tra gli amministratori locali e altri, che sono quelli che lavorano tutti i giorni e quelli che invece per mestiere chiacchierano, che è un mestiere anche quello, insomma, è rispettabile, ma i chiacchieroni poi alla fine fanno solo danno, perché chiacchierando senza talvolta conoscere le questioni diventa complicato, o meglio, ancora peggio, chi le conosce e per mestiere racconta balle è peggio, perché la balla talvolta è incontrollata. Ho rivisto un film con Totò l'altro, quando lui faceva il capostazione a Piovarolo, cascò una pietra e tra la comunicazione che era caduta una pietra e arrivare in cima al paese, era venuto giù un monte, una frana, e fermarono un treno. Bisogna stare attenti, perché delle volte si fa dei danni. Per quanto riguarda la questione dell'Università di Pisa, che ha deciso in autonomia di non partecipare a questo tavolo e per la quale in questa settimana arriverà a tutti i cittadini di Val di Castello un pacco di roba, così, perché ho detto voglio mandargli anche gli allegati con le comunicazioni che noi abbiamo scritto all'Università di Pisa, per la quale per lesa maestà si sono sentiti in dovere di dover prendere decisioni in autonomia, perché abbiamo detto, come dico a tutti e lo dico anche al comitato qui presente, che capisco che è difficile, ma bisogna rispettare la legge. È come quando uno fa un abuso edilizio, può avere anche bisogno, ma la legge dice che non lo puoi fare, e quindi poi è complicato sanarlo. È come quando uno fa un pozzo senza autorizzazione, è difficile poi doverlo andare a sanare. Poi dopo viene fuori un casino, come ci raccontava scientificamente il dottor Castellani, dove le acque si intersecano e poi alla fine qualcuno ci rimette, perché questa cosa sembra che sia divertente, ma per me non lo è assolutamente. E quindi noi abbiamo chiesto il rispetto della legge e il rispetto delle regole, perché se è facile scrivere un articolo sul giornale, è estremamente difficile agire all'interno dei termini e delle leggi nazionali e regionali che regolano in particolare la salute dei cittadini, per le quali la responsabilità che viene assunta dagli enti preposti al controllo e alla verifica, che coadiuvano l'attività dell'autorità sanitaria locale, che ogni volta da ignorante che gli viene mandata una letterina è preoccupata di dire, quando mi arriva la letterina io ovviamente telefono alla dottoressa Aragone che è competente, gli dico: ma che succede? È più facile fare l'articolino sul giornale, ma poi dopo alla fine, se io dovessi amministrare questa città con gli articoli di giornale e fare la fine di quello che è successo negli ultimi 5 anni passati, prima che scriveva sul giornale si pensava che le cose fossero fatte. Io ho imparato che le cose invece vanno fatte e poi bisogna scriverlo sul giornale, perché dobbiamo informare tutti, ovviamente. Per quanto riguarda la questione della sostituzione della problematica di abitazioni dove il problema taglio è irrisolvibile, questa amministrazione ha chiesto a Gaia un impegno formale. Adesso poi dopo lascio la parola a Francesco, così vi illustra la situazione. Io sono il primo che nella pubblica amministrazione vorrebbe che le cose, mentre le penso, venissero fatte. Cioè, durante il pensiero arrivo là e la cosa è già realizzata. E purtroppo, seppur noi abbiamo, sveltiamo le pratiche, in particolare sulle questioni legate alla salute pubblica, abbiamo dei passaggi necessari. Questa amministrazione, intanto venerdì, oggi parte l'invito a tutti, sarà a Val di Castello per illustrare, perché abbiamo chiesto a Gaia che venisse fatto, la questione delle bollette, perché adesso arrivano le bollette, e ci siamo preoccupati di quanto veniva pagato, come viene pagato. Abbiamo chiesto una dilazione infinita perché le famiglie non possono essere, chiamate a rispondere immediatamente di un importo che viene comunque dal passato, seppur epurato da tutti quegli sconti che noi abbiamo chiesto a Gaia e ottenuto che venissero fatti. Ma abbiamo trovato anche le risorse per sostituire i tubi, perché noi abbiamo chiesto a Gaia: voi dovete cambiare i tubi nelle case, o lo fate voi o lo facciamo noi, poi vi chiediamo i soldini. Sul punto si è trovato ovviamente il modo per arrivarci, e quindi sostituiremo anche quelli. Quindi noi siamo partiti, perché ogni tanto chi fa politica se lo deve ricordare, io me lo dimentico, che bisogna dire le cose che si fanno, perché poi alla fine, vivendo di consenso e morendo di dissenso, ovviamente perdi di vista le cose. Allora, io ricordo sempre a tutti che tutto quello che è in campo adesso, qualche mese fa non c'era, come non c'era la possibilità di trovare uno sconto sulla bollettazione, come non c'era assolutamente la possibilità di andare a sostituire addirittura le tubazioni interne alle abitazioni. È una decisione che noi abbiamo preso, della quale ci assumiamo la responsabilità, la riteniamo corretta e ovviamente la percorriamo. Poi dopo, quando abbiamo fatto questa cosa, lo scriveremo sul giornale, perché facciamo così, ci muoviamo in questo modo. Quindi non è che me la suono e me la canto come si usa dire, e qualcuno aggiungerebbe e me la ballo. No, io dico le cose oggettive perché sto cercando di evidenziare il lavoro di tutti, che è un lavoro importante, perché sempre e col solito metodo del disfattismo, che ovviamente ormai è rimasto relegato a quattro gatti, non si porta a casa nessun risultato, perché il disfattismo non porta a nessuna parte, serve impegno, senso di responsabilità e fare un pezzettino di strada tutti i giorni. Quindi le cose fatte sono importanti e quelle che saranno fatte ancora di più, e siamo un'eccellenza per questo tipo di attività, un'eccellenza sotto ogni punto di vista. Quindi, come vedete, un conto sono i discorsi e un conto sono i fatti. Ti do la parola, Francesco, per il dettaglio della questione. Mi pare di aver capito che il punto 1 è chiuso, perché siamo già passati oltre. Tra l'altro, il punto 2 dell'ordine del giorno, che mi è stato sgraffignato e quindi non ce l'ho, era stato inserito apposita. L'ordine del giorno? Arrivo, eh? Ordinanza, ordine del giorno, mail, nessun foglietto, le firme non ce l'ho più?
Vice sindaco.
Eccolo qua. Risultati di analisi di trasmissione. Allora, il secondo punto, e poi così chiudiamo poi, il secondo punto all'ordine del giorno è stato messo, per chiudere il ragionamento politico, è stato inserito perché in merito ad una comunicazione che ci è stata inviata dal Comitato e da me, alla quale io poi ho dato risposta, eccola qua, alla quale io ho dato risposta, ho scritto all'Avvocato Nannizzi, si ricorda, no? Sì, sì. L'avvocato Nannizzi, 1 aprile 2017, precedentemente ovviamente a questa risposta ho chiesto all'azienda sanitaria le azioni da mettere in campo e come le ho scritto nella comunicazione, che poi ovviamente ha prodotto una mia comunicazione ulteriore all'Università di Pisa, per chiedere il rispetto dei prelievi, eccetera, 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 eccetera. Cioè, sembrava aver scritto una roba normale, cioè se andate a fare un prelievo, voi siete un'istituzione dello Stato, quindi dovete rispettare le regole del prelievo. Non è che potete andare lì con un bicchierino e fare una roba, no, non si può. E che ha prodotto la scelta autonoma e personale di questi signori di non partecipare, e ho risposto che avremmo riconvocato il tavolo e inserita all'ordine del giorno, cosa che abbiamo ovviamente fatto. Per chiudere definitivamente la questione dei pozzi, credo che sarà importante la prossima volta chiamare anche l'ufficio regionale del Genio Civile, che non fa parte del tavolo, ma probabilmente aiuterebbe da questo punto di vista. E quindi lo convochiamo. E poi, come vi dicevo prima, così a chiosa finale, andiamo a fare la notifica a personam, così almeno se qualcuno non l'avesse per caso ricevuta, perché non sappiamo, perché è arrivata per posta ordinaria, ce l'avrà formale. E quindi da lì speriamo ancora nella disponibilità da parte di tutti di una segnalazione immediata all'amministrazione comunale. Poi ci mandiamo il dottor Castellani con Mazzolo e Scarpello per andare a controllare, immergendosi direttamente con la testa, per andare a cercare la fine del pozzo. Ecco, questo è un pochino il quadro, per riportare la questione nell'alveo della verità. Ingegner Di Martino, sulla questione della signora che ha ricevuto domani ti si stacca l'acqua, per chiudere. E poi ti passo la parola. Avete fatto bene a dire all'utente finale saremo costretti, come scritto nella lettera, ad arrivare a una rivisitazione anche interna della rete, della rete idrica. Vuol dire, tradotto in italiano, lo sono fatto tradurre anch'io prima dall'ingegner Mazzei che ha studiato, e vuol dire andare a sostituire le tubazioni di casa, ecco, che cosa che non era mai stata scritta dall'azienda prima d'ora, quindi come si vede passo avanti stavo facendo.
Buongiorno, io vorrei fare un ultimo accenno sul discorso del campionamento dei pozzi. Se avete bisogno di idraulici per smontare le pompe, i raccordi, per fare i rilievi, noi siamo disponibilissimi, vi basta mettersi d'accordo, quello si può fare. Per quanto riguarda l'utenza di cui si parlava prima, il Lacchetto Pelliccioni, è un impianto interno realizzato in rame. Il rame ha un comportamento particolare con il taglio, per cui c'è un accumulo e un rilascio molto importante. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare come lavaggi, sia lavaggio con acqua, con aria e anidride carbonica, abbiamo fatto lavaggi con acido, ma non abbiamo avuto risultati positivi, anzi abbiamo avuto valori di taglio estremamente alti, molto superiori ai limiti per i quali è consentito l'utilizzo per usi sanitari e igienici, cioè oltre 40 microgrammi litro. E siccome i risultati sono arrivati proprio nei giorni, il giorno in cui c'era il tavolo del piano di sicurezza acquedotti, in cui erano presenti oltre Gaia, Arpat, no Arpat non c'era, insomma c'era ASL e ISS, abbiamo deciso insieme di comunicare all'utente che non poteva assolutamente usare l'acqua. Per questo abbiamo chiuso l'acqua, abbiamo comunicato all'utente la cosa. Il giorno stesso in cui abbiamo chiuso l'acqua abbiamo messo una tubazione volante dal contatore fino al pianerottolo dell'appartamento, in modo da poter, su richiesta, in accordo con l'utenza questa, e dicendo che poi avremmo dovuto contattarci per definire come poter risolvere il problema, che non è con altri lavaggi, perché i lavaggi non se ne fanno più, perché gli impianti in rame non si possono più sanare. Quindi praticamente il discorso è questo, noi non facciamo più lavaggi, l'impianto è da cambiare. E per questo Gaia, in accordo con l'amministrazione comunale, ha stabilito di creare un fondo per poter fare questo tipo di intervento. E la cosa ancora non è stata completamente definita, ma insomma il discorso è questo. Questo è l'unico impianto in cui per noi è necessario cambiare le tubazioni, non ce ne sono altri, perché tutti gli altri, man mano che passano i giorni che facciamo le analisi, vediamo che stanno andando tutti sotto i 2 microgrammi litro di taglio, con prelievi fatti istantanei dopo giorni e giorni di stagnazione. Se voi fate un prelievo dopo giorni e giorni di stagnazione su un acquedotto in qualsiasi città d'Italia, probabilmente viene fuori acqua non potabile, perché c'è sempre il rilascio di metalli da parte delle raccorderie, da parte dei rubinetti e da parte di altri componenti dell'impianto. Quindi se l'acqua sta lì 20 giorni ferma, chiaramente c'è una migrazione di metalli. Cosa che non succede invece in tutte le abitazioni in cui l'acqua ha un normale flusso, tant'è vero che anche la direttiva europea che è uscita lo scorso anno e che dovrà essere recepita dal nostro governo entro, mi sembra, settembre-ottobre, prevede che per andare a cercare i metalli negli impianti interni venga fatto il prelievo di un litro di acqua durante il giorno, senza preavviso. Quindi non dice dopo 20 giorni di stagnazione, dice durante il giorno dove l'utenza è regolarmente abitata. Infatti noi chiederemo ora probabilmente, d'ora in poi, di far scorrere l'acqua perlomeno la sera prima, in modo che ci sia una notte di stagnazione come è regolarmente in tutte le case. La gente usa l'acqua la sera, poi la mattina la riusa di nuovo. Quindi noi chiederemo agli utenti che andremo a campionare di far scorrere l'acqua la sera prima, io parlo di quelle chiaramente non abitate, mentre invece quelle abitate la cosa è fisiologica, normale, in modo da poter poi fare questo campionamento la mattina dopo. Questo per quanto riguarda il discorso di Val di Castello.
Su che cosa? Microfono. Prego.
Noi vorremmo sapere quanti, lei ha detto che non ci sono più fabbricati che sforano i due UG un litro, anche se io avevo sentito a questi tavoli ovviamente che il limite di qualità perché l'acqua fosse resa potabile, no, o fosse possibile attingere alle fontane all'interno dei fabbricati era 0,5. Però, insomma, se, cioè il tutto si evolve ovviamente secondo il tempo, e alla fine praticamente con questo abbiamo capito, fortunatamente, no, che uno quando prende un litro di acqua, l'acqua è diluita, cioè il taglio è diluito, quindi alla fine quella concentrazione che abbiamo al prelievo istantaneo, che era stato, voglio dire, un qualcosa non imposto ma giustamente sollecitato dai cittadini, no? Alla fine si prende un litro, si diluisce il taglio, ce ne sarà di meno, quindi alla fine noi siamo e continueremo a bere, perché ancora l'Istituto Superiore di Sanità non ci ha dato risultati su come il taglio che è presente nelle tubazioni rilascia questo benedetto o maledetto metallo pesante. E quali sono le implicazioni a livello fisico? Nessuno ce l'ha ancora spiegate. Noi siamo a sottolineare che su queste problematiche ovviamente puntiamo il dito e abbiamo bisogno di spiegazioni. Perché? Perché cambiare, intanto c'è da capire a chi deve essere sostituito. Noi sappiate che dalla prossima settimana faremo un campionamento come abbiamo sempre fatto, sottolineando che le campionature che abbiamo fatto per conto dei professori di Pisa abbiamo fatte sempre seguendo le istruzioni e, diciamo, abbiamo accompagnato per tutto il paese gli operatori di Gaia, quindi abbiamo seguito né più né meno quelle indicazioni. Dopodiché quei risultati sono stati riscontrati, confrontati, valutati, e quindi, visto che davano stessi risultati, non vedo perché si debba mettere o si sia messo in dubbio i risultati dei professori che hanno fatto. Noi comunque le faremo su tutto il territorio, le metteremo a disposizione, ve le segnaleremo, noi non abbiamo obbligo di dover essere certificati o quant'altro. Noi prendiamo i risultati. In Piazza Duomo, lo sa anche lei, c'è dato uno, questo è certificato e costa tanti soldi prendere questo certificato. Che cosa succede con il risultato 1? Va bene, si può bere tranquillamente. Grazie Gaia.
Momento. Allora io, questa è una formale diffida che resta a verbale. Sì. Sia chiaro, nessuno ha detto che l'Università di Pisa svolge la sua funzione di analisi contro la legge. Abbiamo detto e ribadito, noi e ASL, che i prelievi e le analisi si fanno in un certo modo, con determinati tempi, con determinate azioni, in determinati laboratori. Punto. E questo è quello che sul piano formale deve emergere. Il resto no. Chiaro? Quindi, chi continua in questa direzione se ne assume la responsabilità, perché io mi sono stancato. Ingegner Di Martino, e poi sull'argomento si passa, è chiuso e si passa al prossimo. No, ha capito, solo... Avvocato Nannizzi? Bene.
Volevo solo parlare del limite di 2 e del limite di 0,5. 2 è il limite di potabilità. Quando l'acqua ha un valore di taglio inferiore a 2, l'acqua è potabile. Il valore di 0,5 è un valore che ci siamo messi noi come azienda come obiettivo di qualità, non di potabilità. Quindi l'acqua è potabile. Noi cercheremo sempre di lavorare per far sì di riuscire ad arrivare sotto 0,5. Però l'acqua è potabile con 2, perché la normativa italiana, perché ora l'ISS ha fatto questo parere, la normativa americana dice anche lei, obiettivo di potabilità 2, di qualità 0,5. Sono due cose completamente diverse. Per quanto riguarda...
Chiedo scusa, professore.
Sì.
Bene. Adesso passiamo all'argomento numero 2, che sono i risultati delle analisi trasmesse dal Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Pisa. Ora, l'Università di Pisa non c'è, di conseguenza andiamo direttamente alla risposta, nel senso che, dottoressa Aragona, lascio a lei la parola. Grazie.
No, ora poi... Chiaramente tutte le date non ce le ricordiamo. L'ultima L'ultima segnalazione che era stata fatta riguardava alcuni campionamenti che erano stati fatti essenzialmente, se ricordo bene, su diversi punti di prelievo della rete acquedottistica di Pietrasanta. Chiaramente abbiamo chiesto anche a Gaia di fare immediatamente una ripetizione, nuovi campionamenti. Abbiamo, se ricordo bene, messo in fila però tutti i campionamenti che erano stati fatti, in particolare mi riferisco a Porta Lucca, su quel punto di prelievo, sia campionamenti ASL che campionamenti Gaia, se ricordo bene, però poi lei alla lettera. Successivamente a quel campione erano stati fatti ulteriori analisi sia da parte di ASL che da parte di Gaia, e quindi i dati che ci erano stati restituiti erano sotto i 2 microgrammi litro. A nostro giudizio, ma ne abbiamo parlato poi anche con Gaia, la fontana di Porta Lucca presentava, perché a questo punto si può parlare al passato, presentava un po' gli stessi problemi della fontana Due Ponti di Val di Castello, quindi abbiamo suggerito di procedere con una sostituzione delle tubazioni. L'ingegnere Di Martino ci ha dato conferma che le tubazioni sono state sostituite, quindi a questo punto vedremo con i nuovi campionamenti appunto quelli che saranno i valori appunto riscontrati a Porta Lucca. Questo era di fatto lo stato della situazione. Io poi, se volete, siccome mi sembra che si stia ragionando anche di altre questioni che riguardano lavaggi, mi permetterei, però li leggo perché ovviamente non è una cosa che ha fatto ASL, con Istituto Superiore di Sanità abbiamo condiviso un documento tutti insieme, quindi se volete io leggo la parte del documento che riguarda taglio 1, taglio 3, riguarda i lavaggi.
Prego.
Ah, ok.
Sì, sì, grazie.
Allora, dai dati di letteratura, il taglio 3 risulta più tossico del taglio 1 nei confronti dell'alga Chlorella e di Daphnia magna, piccolo crostaceo plantonico largamente usato in laboratorio per test di ecotossicologia. I saggi di tossicità con animali acquatici vengono effettuati per valutare se un dato composto o una miscela di composti sono tossici e, in caso positivo, per definirne valori di diluizione compatibili con la vita acquatica. L'ecotossicità non deve però essere confusa con la tossicità nei confronti dell'uomo. I dati attualmente disponibili, IPA del 2009, mostrano che nel mammifero taglio 1 e taglio 3 hanno simile distribuzione e comparabile tossicità acuta. L'analisi dei rischi nella rete di distribuzione di Pietrasanta è stato oggetto di primaria e costante attenzione nell'ambito dei piani di sicurezza dell'acqua. Le valutazioni hanno riguardato, tra l'altro, analisi di distribuzione e trend sulle consistenti serie analitiche di concentrazione di taglio nelle acque, valutazioni degli esiti dei lavaggi e sostituzioni delle tubazioni, studio dei profili di contaminazione dei tasselli di tubazione della rete. I risultati acquisiti, insieme alle altre valutazioni di rischio sull'intera filiera idropotabile, hanno indirizzato le azioni di prevenzione poste in campo a tutela della salute con l'introduzione di diverse misure di controllo sia per le captazioni e trattamenti che per le reti acquedottistiche interne agli edifici, come pure per il monitoraggio e la comunicazione. Gli studi sulle contaminazioni delle tubazioni hanno contemplato anche l'utilizzo di complesse metodologie di estrazione del taglio per le 4 diverse forme di taglio cedibili dalle condotte. Taglio solubile in acqua potabile a pH neutro e o debolmente acido, direttamente connesso con il rischio sanitario. Taglio cedibile in condizioni fortemente riducenti, costituito prevalentemente da ossido di taglio 3, scarsamente solubile in acqua potabile e ancorato fortemente sulla superficie delle tubazioni. Taglio cedibile in condizioni debolmente ossidanti e taglio cedibile in condizioni fortemente ossidanti, legati alla sostanza organica presente nella condotta in due diverse modalità, frazioni anch'esse scarsamente solubili, solubili in acqua potabile. ISS specifica che al momento è stato esaminato in dettaglio il contenuto di taglio solubile in acqua potabile, connesso con il rischio sanitario. Per quanto attiene le altre frazioni cedibili, individuate in quattro tasselli scelti come riferimento, le indagini saranno successivamente estese a tutti i campioni prelevati. Vorrei ricordare che sono oltre 100, se mi conferma Gaia. Dai dati disponibili in letteratura, confermati da prove preliminari effettuate in laboratorio, il taglio 3 inorganico risulta praticamente insolubile in acqua nell'intervallo di pH indicato dal decreto legislativo 31/2001 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Da ciò si evince che taglio 1 è la specie solubile veicolata dall'acqua captata in passato dalla sorgente Molini di Sant'Anna. La formazione della specie taglio 3, che si è accumulata sulla superficie delle tubazioni, è riconducibile all'impiego di un ossidante forte, quale plausibilmente il biossido di cloro, il cui utilizzo come disinfettante presso il serbatoio Parigi risale al 1996. Analisi eseguite in campo su tubazioni non in esercizio, dicembre 2016, in sede di sperimentazione della tecnica di pulizia nota con il nome di ice pigging, hanno consentito, mediante la tecnica di voltammetria di stripping anodico, di determinare in situ, in tempo reale, con elevata affidabilità e sensibilità, le specie di taglio presenti nelle acque, anche per effetto della rimozione per abrasione meccanica forzata del contaminante dalla superficie interna ai materiali. In tali condizioni, eseguite per simulare il peggior scenario potenzialmente verificabile all'interno delle reti di distribuzione in esercizio, l'analisi di speciazione della frazione solubile eseguita in campo ha riscontrato solo taglio 1. Questo infatti corrisponde alla specie cedibile della condotta in condizioni normali, che secondo quanto atteso è andato riducendosi progressivamente nel tempo nelle acque in distribuzione, come attestano le evidenze del monitoraggio analitico continuativo e capillare nella rete. I dati sono stati confermati da studi sperimentali di ISS sulle condizioni operative che promuovono la conversione di taglio 3 inorganico a taglio 1 inorganico. Tali prove confermano che la riduzione avviene in presenza di un agente fortemente riducente con il riscaldamento dei depositi di TL2 o 3 a temperature prossime o superiori a 100 gradi e o a pH fortemente acido. Queste condizioni non si possono verificare in rete o negli impianti di acquedotto, evidenziando ancora che il potenziale rischio sanitario è legato alla specie taglio 1. Rispetto ai risultati delle analisi sui tasselli nelle reti, è stato ad oggi evidenziato che la maggiore contaminazione è stata riscontrata nelle condotte nel raggio di 0,5 km dal serbatoio di Monteregoli. Un approfondimento degli studi ha anche riguardato gli effetti dei lavaggi sulla presenza di taglio solubile adeso alle tubazioni, per confermare i dati di drastica riduzione registrati nelle acque in distribuzione in aree diverse di Pietrasanta, prima e dopo le procedure di lavaggio. Sulla base delle determinazioni delle quote di taglio riscontrate all'interno dei tasselli di tubazioni sottoposte a lavaggio, prelevati prima e dopo l'intervento, è risultato che il rendimento dei trattamenti con acqua e gas, aria e o CO2, per quanto riguarda la rimozione della frazione solubile di taglio, è compresa nell'intervallo 91-98%. Nel corso dei lavori del PSA di integrazione dei dati di monitoraggio sulle acque, i risultati degli studi sulle tubazioni hanno orientato costantemente l'implementazione delle misure di controllo. Attualmente le tratte di rete maggiormente compromesse sono state sostituite o sottoposte a lavaggio. Volevo precisare che su quelli che sono gli esiti delle attività svolte all'interno del gruppo per il piano di sicurezza dell'acqua, Istituto Superiore di Sanità, chiaramente in collaborazione soprattutto con Gaia, perché ricordiamo che il piano di sicurezza dell'acqua viene definito dal gestore e approvato, diciamo, viene definito in collaborazione con gli altri enti, ma l'attore principale deve essere il gestore, perché questo prevede la direttiva comunitaria, diventerà oggetto di una pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, rapporto ISTISAN, che presumiamo entro l'estate dovrebbe essere completata e data alla stampa. In parallelo, il 14 di luglio, mi permetto di anticipare, noi, l'Istituto Superiore di Sanità, si è reso disponibile a partecipare a un nuovo tavolo tecnico e a diffondere i risultati di tutti questi studi che sono stati fatti. Ovviamente, essendo anche i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità dei ricercatori, tutta questa mole di dati che è veramente enorme, i colleghi la stanno scrivendo e presumibilmente entro la fine del mese, massimo il mese di giugno, sarà inviata a un editore per pubblicazione chiaramente su una rivista internazionale. Non mi chiedete dettagli tecnici perché questo l'ha scritto il dottor l'hanno scritta il dottor Lucentini e il dottor Veschetti, io non sono un chimico, quindi il massimo che posso fare è leggerlo.
No, ma va bene, mi sembra una cosa importante. Daniele, posso? Prego.
Allora, vede sindaco, ha fatto un bel discorso dal suo punto di vista, perché lei è un politico, però si deve mettere anche da parte dei cittadini. Noi, queste risposte che ovviamente la lette così vanno lette, perché sennò non è che si può, non siamo, nessuno fa questo lavoro. Noi nella nostra ignoranza, il 18 di novembre del 2015 si era fatta una bella lettera così, per modo di dire, proprio all'Istituto Superiore di Sanità, chiedendo 14 risposte alle nostre domande, perché noi sì veniamo qui, ma abbiamo bisogno di uno scritto per poterlo leggere, perché non siamo esperti. Se io ho uno scritto posso anche leggere e poi farmi. Non c'è mai stata data risposta a questa lettera scritta, l'abbiamo sollecitata più volte, addirittura il difensore civico della regione Toscana ha sollecitato il suo Superiore di Sanità e per conoscenza a noi di darci queste risposte. Allora noi siamo andati a vedere sul sito di Gaia, perché sempre da protocollo siglato il 9 di gennaio del 2015, Gaia, sul loro sito ci doveva essere scritto tutte quantomeno i verbali della riunione del PSA. Invece ho visto che i verbali della riunione sono fermi all'11 agosto del 2015, non ci sono stati più, dico quello che ho trovato. Gaia. Sul sito di Gaia ci sono i verbali delle riunioni del PSA, ci dovrebbero essere, ci sono fino all'11 di agosto del 2015. Poi altre riunioni che giustamente fa il PSA, tra l'AS, l'ARPA, l'Istituto Superiore di Sanità, non ci sono più portati nessun verbale. Allora dico io, ora la dottoressa ci viene a dire, a distanza di quanti anni, sono 2 anni, capisco che sono complessi, però noi l'abbiamo anche letto quando c'è stata la procedura dei lavaggi, che quando i lavaggi erano un'azione secondaria dove non si potevano sostituire le tubazioni, bene, però nella procedura c'era scritto bisognava fare le analisi dei sedimenti, poi procedere. Noi abbiamo chiesto l'analisi dei sedimenti all'ultimo tavolo tecnico, il penultimo, la signorina lì di Gaia, la signora, ci disse che ancora erano analisi lunghe, ancora non erano pronte, ma i lavaggi l'hanno fatti, l'hanno iniziati nel 2015, mi sembra, ottobre del 2015, siamo a maggio del 2017, ancora noi non abbiamo queste analisi dei sedimenti. Allora, poi dopo ci sono altre, cose, oltre a questo discorso, altre domande che noi abbiamo fatto per lettera, ci sono state date delle risposte, ma sono incomplete, non vorremmo sfruttare questa situazione, se il sindaco ce lo permette, di ringraziare delle risposte che ci hanno dato, però si vuole puntualizzare come mai alcune risposte non ce l'hanno date, visto che siamo fra noi, si può anche dire, no? Così si evita il discorso di come mai forse ho scritto male, per cui la mia risposta non te l'ho data perché era stata fatta male la domanda, non siamo pronti a tutte. Per cui, vede, benissimo, la politica sui tempi, ci sono già, sapere che ci sono 4 procedimenti di piani sul barcatoio con tutti quei che veramente porta l'iter burocratico, bene, Però il cittadino che si trova a abitare in quei posti, lo capite che si sente un po' pressato da questo peso che c'ha sulle spalle? Perché ora Val di Castello è una cosa eclatante, quello che c'è stato. Marpollino, voi sapete benissimo che situazione critica che noi stiamo vivendo da anni, da decine d'anni, non da ieri, da decine d'anni. Per cui quando anche i cittadini magari escono con degli atteggiamenti che magari non sono consoni alla procedura politica, amministrativa, lo dovete anche un po' capire, perché insomma il cittadino, io non sono mica un funzionario, posso anche sbarucciare e dire anche una parolaccia, no? Penso che mi sia permesso. Oddio porco cane, come mai siamo sempre in questa situazione? O sbaglio? Per cui noi ecco vorremmo sapere prima di tutto come mai l'Istituto di Sanità non si sente in dovere anche per dire ai cittadini guarda non ti possiamo rispondere perché stiamo facendo una pubblicazione. È una questione, non è formalismo, è rispetto e dignità per i cittadini che subiscono un'azione che non è dovuta a loro questo danno. Non siamo stati noi a fare questo, ci siamo caspati come fosse un terremoto, però deve capirlo questo che ci vuole, questo rispetto da parte di chi poi ci deve aiutare. Primo, per cui questo mi dà molto noia. Poi soprattutto anche una sintesi di queste riunioni che fa il PSA, perché non devono essere portate sul sito di Gaia? Gaia, scusi, ingegnere, mi scusi, lei fa backup, è da gennaio del 2016 che risolve il problema delle ci mettete questi spot sul vostro sito, e invece non ci mettete i verbali delle riunioni che per noi sono importanti. Perché anche se non possiamo partecipare alle professioni tecniche, però sappiamo a che punto è. Se io ho letto questo verbale, sapevo che anche se non mi hanno risposto a me, però stanno valutando questa situazione. E invece non lo sappiamo. Poi dopo, se mi permette, quando poi mi avrà risposto, chiedo, farò le due domande dirette. Sì, lo faccio dopo. Ah no, perché? Allora, io avevo chiesto alla dottoressa Ragona gli analisi che erano state fatte per quanto riguardava la vostra competenza nella zona di Val di Castello e del Pollino, dal momento che voi l'avevate in linea. Ci avete mandato quelle di Val di Castello, però i controlli, cioè le analisi fatte dall'ASL nella zona del Pollino, cioè o mi sono espressa male io, oppure non ce l'avete mandato, vuol dire sono state fatte oppure non sono state fatte. Prima. Secondo, poi invece era sull'indagine biologica la dottoressa Nuvolone che ci ha risposto e bisognava prendere contatti con lei. Non è che ci vedi molto bene. È sempre stato, siccome io non mi voglio mettere l'occhiata vicino da lontano.
Dottoressa Aragona, poi
allora, se poi vuole glielo dettagliamo meglio. Le analisi, i campionamenti sulla rete acquedottistica vengono fatti su punti di prelievo che sono stati individuati e condivisi, hanno una codifica regionale. Sulla vostra richiesta di accesso agli atti, voi chiedevate le analisi relative a un periodo molto lungo, ora non mi ricordo, insomma fine anni 90. Noi abbiamo inviato, come abbiamo scritto nella lettera che vi abbiamo mandato, tutte le analisi disponibili che sono state fatte nel periodo temporale dal 2004, da quando, perché prima è stata fatta la procedura di scarti d'archivio. Sul Pollino mi diceva il dottor Bosco, che è la persona che poi segue tutta la parte relativa ai campionamenti, è stato messo un ulteriore punto di prelievo negli ultimi anni, quindi è chiaro che antecedentemente, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, è chiaro che antecedentemente a quella data lei non trova altro, perché il punto più vicino, se non sbaglio, è la fontana del cimitero. Ora, per i dettagli, comunque, se vuole, glieli mettiamo per scritto, in maniera che ha il chiaro quali erano punti di campionamento che a prima e dopo la predisposizione di un ulteriore punto di campionamento nella zona del Pollino. Per quello che riguarda il lavoro dei colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, premesso che dovrebbero essere ovviamente colleghi e quindi prendete quello che dico chiaramente col beneficio del fatto che non è il diretto interessato che risponde. Io credo che il lavoro che è stato fatto dai colleghi è un lavoro molto serio, cioè i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità hanno voluto riprodurre in laboratorio, quindi anche con simulazioni di laboratorio, quello che era una, diciamo una valutazione che era stata fatta in campo. Per fare queste cose ci vuole molto tempo, bisogna mettere a punto anche delle tecniche di estrazione, chiaramente del taglio in un certo modo, e questo non può essere fatto in pochi giorni. Ci è voluto tanto tempo, i risultati sono pronti, una buona parte dei risultati, perché tanti lavori sono ancora in corso, e i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, come ho già anticipato, si sono resi disponibili a partecipare a un tavolo tecnico dedicato. Quindi credo che questa sia la risposta alle richieste che venivano fatte. Sul resto, ovviamente, l'Istituto Superiore di Sanità ha una sua amministrazione e deve rispondere tramite i propri organi di rappresentanza.
Grazie. No, Daniela, scusa.
Allora vuol dire che al Pollino non sono mai state fatte, se non negli ultimi anni, delle analisi sulla potabilità dell'acqua distribuita dalla rete.
Allora, come ripeto, i punti
sì o
di
no? Basta, un sì o no?
No, Daniela.
Come ripeto, tutti i dati che voi avete sono tutti dati che sono stati fatti sui punti di prelievo codificati, che sono dei punti di prelievo a livello regionale che tengono conto della conformazione dell'acquedotto. Il numero dei punti di prelievo viene condiviso con Regione Toscana.
Dottoressa Nuvolone, voleva aggiungere qualcosa? Prego.
Sì, però aspetto che masco. Per quanto riguarda i dati dello studio epidemiologico, ne avevamo già parlato allo scorso tavolo.
Dottoressa, chiedo scusa, se si può avvicinare un pochino al microfono? Se no non si sente per la registrazione. Grazie.
Sì, quindi ne avevamo parlato già a voce, mi avevate consegnato a mano la lettera, poi è arrivata via PEC. E dicevo, il problema non c'è nel senso, ARSA ha sempre fornito tutti i dati che vengono richiesti. Ci sono alcune limitazioni dovute alla norma sulla privacy, sui dati sensibili. Per questo avevo chiesto, ma se volete possiamo anche... chiamo io o ne parliamo ora, per questioni proprio tecniche che ora non mi sembra il caso di affrontare davanti a tutti perché forse non interessano. Quindi la finalità è quella di non stare a inviare, non stare a perdere tempo, insomma si capisce, ci si intende sul tipo di dati che possiamo inviare, come quelli che servono a voi, insomma era solo per una questione di... E se possiamo anche avere una mail diversa dalla PEC, altrimenti noi siamo limitati con gli allegati. Magari se voi vi fermate un attimo a fine possiamo scambiarci queste cose, va bene? Grazie.
Sì. Sì. No, chiedevo a Gaia, per quanto riguarda i punti di prelievo ufficiale c'è quello della scuola elementare, ovviamente, al Pollino. E ovviamente l'azienda ha altri punti di prelievo, ne abbiamo mappati non so quanti di al Pollino. Chiedo scusa, non è che il punto di prelievo se la canta e se la balla, ovviamente sempre per rimanere nell'ambito ormai del teatro che abbiamo messo in piedi, e l'azienda Gaia. Ovviamente poi tutto quello che è l'attività di prelievo viene ovviamente riscontrata all'azienda sanitaria, questo sembra evidente.
Allora,
no.
Sì,
vabbè, comunque.
Sì, ma il Pollino alla scuola elementare dopo il 2014 allora, per intenderci, per capire, non prima, dal 2004 al 2014 non è mai stata allora monitorata la scuola del Pollino.
Momento non so risponderle.
Perché allora la scuola del Pollino, che è una scuola pubblica, non è stata monitorata dal 2004 al 2014.
Ma ripeto, i punti di campionamento, non possiamo fare i punti di campionamento
prima
del 2004? In ogni strada, in ogni scuola. Facciamo i punti di campionamento in base alla normativa di legge, che dice un campione ogni tot metri cubi di acqua fornita o di abitanti serviti. Quindi sono diffusi sul territorio. Noi però in questo piano di monitoraggio che stiamo facendo ora abbiamo molti campioni al Pollino, anche perché sono tubazioni che sono state lavate, quindi le stiamo seguendo per capire come risponde la tubazione al lavaggio.
Grazie. Grazie. Mi sembra una risposta corretta e seria, e che, voglio dire, oggi c'è un punto di prelievo, poi ce ne sono anche altri. Allora, io però voglio fare un ragionamento, come mi hai fatto te, Daniela, scusa, Ma secondo voi, ma voi siete gli unici depositari della salute e degli interessi della comunità di Pietrasanta? No, ma scusa, perdona, Daniela, non ti vedo più. Eccola. Voi la mattina vi alzate, solo voi, solo te la mattina ti alzi con la preoccupazione della salubrità dell'acqua dell'area zona del Pollino? Solo te ti alzi con questo problema? Oppure si può pensare che questo tavolo di disgraziati, non mi querelate, era soltanto una battuta, di disgraziati siamo qui soltanto perché l'abbiamo costretti a venire qua, ma di sta roba non gliene può fregare di meno? Io non credo. Io credo che ci sia un interesse generale sulla questione della salubrità e della salute della gente. Ma come si fa a pensare al contrario? Ma io lo dico veramente, ma non per far polemica, perché, ma secondo voi, ma io che faccio politica, sono cittadino di questa terra, ho vissuto fino a ieri l'altro in linea d'aria a 400 metri da casa tua, ci ho allevato 3 figlioli. Ma secondo te sono un degenerato? No, sono un demente? No, che non mi preoccupo non ho la preoccupazione di quando io che bevo sempre l'acqua del rubinetto, perché detesto l'acqua in bottiglia, me la raffreddo nel frigorifero, ovviamente mi piace fresca. Che sono un pazzo scatenato che A, per la salute personale, B, per la salute dei miei figli, C, la metto in fondo, per un risvolto anche sul piano amministrativo e politico nei miei riguardi, che faccio il sindaco di questa città e tutta l'amministrazione. Siamo persone che non si preoccupano. Io personalmente ho una preoccupazione impressionante rispetto alla qualità della vita, la qualità dell'aria, la qualità del... A questo tavolo non interessa nulla, ma lo dico. Lo Stato italiano ha individuato nella città di Pietrasanta, lo volevo dire fra 3 giorni, come si dice, ma siccome è un atto formale, quindi, e ha chiesto ad ANCI di inserire la città di Pietrasanta all'interno della commissione, si chiama Health Urban City, quindi la salute urbana delle città, e non ha scelto Lucca, Forte dei Marmi, Pietrasanta, chiedendo a me di far parte di questo gruppo come esempio. Quindi Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute, attraverso gli organismi, hanno chiesto alla nostra città di farne parte. Ora, o mentiamo bene, o imboschiamo le cose. Tra gli argomenti della qualità della salute, ma c'è questo tavolo, c'è questa attività che noi abbiamo fatto in questi anni, chi prima di me e dopo di me sarà così, per l'attenzione alla qualità della vita, alla qualità delle acque, alla qualità dell'aria, che il territorio di Pietrasanta negli anni ha svolto sul territorio. Ora, io apprezzo, lo dico sinceramente, salvo momenti di polemica nella quale ognuno fa la sua parte, io apprezzo che ci sono persone che tolgono tempo al lavoro, alla famiglia, come voi, e si dedicano al comitato, alla gente. Apprezzo, lo apprezzo profondamente. Però voi, secondo me, ve lo do come consiglio personale, tutto questo lavoro che è in campo va aiutato, va sostenuto, va apprezzato, va ringraziato anche. Perché che ci sia sempre questa polemica e questa aggressione, come stamani, non parlo da parte tua, Daniela, chiedo scusa, francamente, e anche nei modi, secondo me è un errore, ma un errore che va non a decremento del nostro lavoro, che invece viene sempre di più apprezzato, come vi ho poc'anzi riferito, ma va a decremento anche della qualità dell'interlocuzione fra un comitato e il singolo cittadino, perché io non demordo dall'avere un rapporto diretto col cittadino, Assolutamente. Sono un assertore del rapporto diretto tra sindaco eletto e singolo cittadino, andandogli in casa, sono al campanello e senti quali sono i problemi. Quindi io lo dico perché non mi sento da un'altra parte, cioè io mi sento nella stessa veste vostra, cioè, voi avete il sentimento e la voglia di rappresentare una comunità vostra all'interno, portando delle questioni importanti all'attenzione delle istituzioni pubbliche, e questo è estremamente positivo. Però dobbiamo farlo sempre col giusto equilibrio, cioè dando atto quando si sbaglia che si è sbagliato e quando non si sbaglia si è fatto bene. Partendo da un assunto, e chiudo, l'assunto è questo, che qui non c'è nessuno che vuol dar da bere dell'acqua non potabile, far respirare dell'aria irrespirabile o far mangiare delle cose immangiabili, non c'è nessuno. Cioè, io non credo che, o mi sbaglio, no? Magari qualcuno dice no, io per missione dovete morire, e quindi il dottor Miri che viene da lontano da Firenze dice no, dobbiamo fare una strage in Versilia perché l'indirizzo regionale è quello di liberare risorse per il territorio, può darsi, no, ma non vero, no, non è così. Delle volte, ma a parte la battuta, insomma, scusate, ma serve anche stemperare un attimo. Qui non credo che ci sia nessuno, quindi siamo tutti sulla stessa barca. E l'ASL è da agosto che non mette i dati del piede. Gaia non li mette, sono dei bischeri, con rispetto, voglio dire. Metteteli, cioè chi ci vuole? Anche perché, come sapete, ogni volta che si fa un incontro, si fa una riunione, si fa un approfondimento, questi sono pubblici, vengono stampati, vengono assunti. Questa riunione di oggi, fra 6 minuti, è online sul sito del Comune di Pietrasanta, a disposizione di tutti. Cioè abbiamo un Dropbox che ci è toccato andare a comprare anche un altro pezzo di server perché non ci stava più, giuro. Perché il CED mi è venuto da me nella riunione e dice scusi sindaco, ma continuate di molto da questa roba perché dobbiamo prendere un altro pezzo, dirò, dovete prendere un altro pezzo di server perché se non ci sta più. Quindi, allora, detto questo, noi siamo sulla stessa barca, cioè io non, perché mi arrabbio? Perché non accetto di essere rilegato fra quelli contro la salute della gente, cioè, non ci sto a questa roba, come credo non ci stia nessuno. Indipendentemente dal lavoro che ciascuno fa, io faccio questo mestiere, la politica, per passione e per hobby, va bene, cioè, qui c'è gente che lavora, sono dei professionisti qualificati, apprezzati, eccetera, fanno un mestiere, quindi ecco io a risposta a quello che mi hai detto te prima,
Di repliche lascerò a
Domenico. No, la replica l'ho fatta io a te, basta.
La replica un attimino. Non mi arrogo nessun diritto, perché io sono una cittadina come tutti, non ho nessun diritto. Io ho amore per il posto dove abito io, perché ho scelto come posto, è benissimo, potevo andare dall'altra parte, ho scelto di stare a Pollino, va bene? E lo difendo con le unghie e con i denti dove sto io, per me e per chi verrà dopo di me. Per cui non mi arrogo nessun diritto, io sono fatta così. Io metto anima e corpo nelle cose che faccio, in tutte le cose che faccio. Per cui non voglio passare per la pazza del Pollino come qualcuno mi ha fatto passare per tanti anni. Va bene, io ho fatto il mio lavoro, ho fatto la mia battaglia, per fortuna l'ho vinta, ma non solo per me. L'abbiamo vinta tutti, abbiamo perso tutti in questa battaglia, certo, l'ho sempre detto. Abbiamo perso tutti, tutti abbiamo perso. Però ce l'abbiamo fatta a farlo chiudere. E il 90% l'ha voluta ai cittadini del Pollino, questo dovete darne atto. A parte questo, appunto per questo qui, se siamo a questo tavolo, voi, anche se i cittadini hanno un modo sbagliato magari delle cose perché sono avulsi dalla politica, è bene che sia così il cittadino, che non deve entrare nella politica, per cui se chiede delle cose, anche se sono cose assurde, hanno il diritto di una risposta scritta. Non ti posso rispondere, ma hanno diritto a questa risposta, e non mi può dire che non ho questo diritto, se no non faccio parte di questo.
No, ma ora però, scusa,
ma non è polemica,
no,
chiedo scusa.
Se no ci risiamo, o io parlo una lingua strana, va bene. Chi fa una domanda ha diritto a una risposta, qualunque essa sia, ok? Scusa, ha diritto a una risposta, qualunque essa sia. Allora, tu hai fatto bene a ricordare a me le battaglie fatte per l'inceneritore, eccetera, eccetera. Ti ricordi anche che chi ti parla non stava da un'altra parte, stava da quella parte, perché io ho combattuto addirittura, essendo anche diffidato 3 volte dal livello regionale, perché mettevo in discussione il contratto Davidi che me l'ero trovato fra capo e collo. Quindi stai parlando con... perché il territorio è stato serio, i cittadini del Pollino, i primi in campo ovviamente, hanno resistito ad un'azione di questo tipo, ma poi ci sono state le istituzioni che hanno fatto il resto, perché soltanto il comitato non si portava a casa nulla, che era stato essenziale. Quindi siamo dalla stessa parte. Se c'è una problematica da affrontare, si affronta. Ma io voglio, ho fatto questo intervento per togliere dal tavolo, se c'era, che qualcuno qui dentro nasconda le cose non nasconde nessuno, B, scarichi responsabilità a qualcun altro, assolutamente, C, metta a disposizione appena può, il problema è questo, appena può. Poi, se vogliamo telefonare a Beatrice Lorenzin e dirle, Beatrice, anche se ti hanno eletto nel mio partito e mi hai tradito, io ti voglio bene lo stesso, digli a quelli dell'ISS che invece di metterci 6 mesi ci mettano 6 giorni. Si fa. Ma non credo che anche questi lo facciano apposta. Cioè non è che qui dice, chi c'è? C'è il Mallegni e la Daniela Bertolucci a Pietrasanta. No, non gli si dà. No, non credo che sia così. Quindi, ecco, io vivrei la questione consapevoli del luogo in cui ci troviamo, in questa splendida, meravigliosa penisola, no, con tantissimi difetti ma anche con milioni di pregi, dove le cose si fanno e mi pare oggettivamente provato che si facciano, perché sono tutti in campo, tutti coinvolti. Ora, a parte le battute, ma il Ministero della Salute è il primo in campo su questa vicenda, anche su tutti i PSA che ci sono stati fatti, credo che non sia mai mancati una volta. Quindi io mi rendo conto che c'è preoccupazione, la preoccupazione non è condivisa, ma di più, perché chi vi parla c'ha anche una responsabilità personale. Quindi vi dico, voi continuate nella vostra azione, nella vostra attività, ed è giusto che sia così, quando avete dei dubbi dovete sollevarli, però non pensiate di essere gli unici protettori del e che abbiate soltanto voi a cuore le esigenze del cittadino, e chi sta qua, se non fosse sollecitato, non farebbe nulla. Perché questa è una lettura non condivisibile, non corretta, se così fosse, sono convinto che non sia così, spero che non sia così, e falsa della situazione, perché non è ovviamente così. Ecco, quindi, insomma, ci tenevo a ribadire questa cosa. Siccome ha scritto a me l'avvocato Nannizzi, e poi ci siamo sentiti insieme, ci siamo scritti ovviamente, e spero che la discussione che c'è stata sull'argomento da lei sollevato, che poi c'è stato trasmesso, sia stata abbastanza esauriente sul punto. Ok. Comunque, qualsiasi altra cosa, comunicazione, noi siamo qua, insomma, non ci sono problemi. Ci abbiamo un punto, vari ed eventuali. Avete necessità? Professore, prego.
Senta, io faccio portavoce del problema acqua per irrigare i campi, gli orti e i giardini, perché la parte bassa hanno i pozzi e se la cavano. La parte alta di Val di Castello, pozzi non si possono fare perché c'è da andare a 150 metri di profondità e quindi è una cosa impossibile. Noi utilizzavamo fine a 2 anni e mezzo fa l'acqua del torrente Baccatoio. Una volta che è saltato fuori il taglio, eccetera, eccetera, abbiamo sospeso l'irrigazione. L'anno scorso i terreni sono andati tutti, i prati seccati, gli orti logicamente seccati. Quest'anno la gente non prova neppure più a mettere le verdure, perché tanto non può annaffiare con l'acqua di rubinetto, che poi quando arriveranno le bollette verremo a sapere quanto costerà. Quindi c'è il discorso di irrigare questi benedetti orti. Ora, voi siete venuti, guarda, non lei, ma il vice sindaco Mazzoni, l'assessore, il 21 di marzo, a Val di Castello, a vedere la situazione. L'abbiamo accompagnati insieme all'architetto Cosci, l'abbiamo accompagnati a far vedere com'è la situazione, da dove si prendeva l'acqua, eccetera, eccetera. Ora, sono passati 14 mesi, dico non un giorno, 14 mesi. Lei è venuto lassù l'anno scorso, a maggio, dicendoci entro la fine di giugno avrete l'acqua. Ora dico, è passato un ulteriore anno, è possibile, dico, che siamo ancora punti da capo? Ecco, allora siccome a Val di Castello la gente si sta lamentando tutta, però d'altra parte noi come comitato, più che venire a dire a lei e alla giunta e muovetevi, fate qualcosa, noi di più non si può fare. Siamo a disposizione, se voi avete bisogno di una mano, se avete bisogno di far partecipare noi a comprare il tubo, siamo a disposizione. Però, Santa Madonna, almeno quest'estate dateci un po' d'acqua per annaffiare questi orti e giardini. Grazie.
No, grazie a lei. Allora, quello che lei ha detto lo sottoscrivo totalmente. Successivamente al sopralluogo che lei ha ricordato, no? Quello fatto con... Io ho scritto una comunicazione, poi magari gliela do, tanto così per conoscenza, e che ho mandato anche per conoscenza ovviamente all'ASL, eccetera, perché era giusto che insomma tutti fossero informati. L'ho mandata anche a voi, anche al comitato. L'ho mandata all'architetto Pelliccioni, a pelliccioni.luigi@peccarchitettilucca.it, che ce l'hai? Gliel'ho mandata il 30 marzo. Architetti Lucca, oh, se è sbagliata, pelliccioni.luigi@peccarchitettilucca.it, ok, perfetto, 30 marzo, subito, la mandai subito, ma era indirizzata a loro. Io vi dico, chiedo scusa, allora, la questione è stata posta in maniera seria, noi vi abbiamo scritto. Colpa nostra che non vi rompiamo le scatole di continuo sull'argomento, e quindi la colpa ce ne assumiamo la responsabilità. Noi vi abbiamo detto di chiudere la vicenda dell'umungimento dell'acqua. Ci ha dato una risposta a questa gente, hanno ragione, loro per l'estate ci hanno da averci l'acqua. Quindi fate come cacchio vi pare, ma ci avete dato l'acqua. Cioè, non c'è storia. La colpa, c'è una responsabilità di non essergli stata addosso.
Posso rispondere anch'io, perché poi ci siamo sentiti.
No, tra l'altro, scusa, visto che ti vedo, io però vi posso chiedere una gentilezza. Voi avete uno dei tre consiglieri di amministrazione di Gaia che risiede a Val di Castello. No, glielo dico, professore, che mi pare che fra le vostre case non ci sia nemmeno questa grossa distanza, no? Bene. Allora, lei è incaricato dal sindaco, ufficialmente qui al tavolo, di frantumare i gioielli all'architetto Cosci su tutte le problematiche, ma glielo dico seriamente, su tutte le problematiche, perché cioè, lei c'ha la leva di fianco casa, quindi la prego, perché si vede che quello che gli dico io ormai non l'ascolta più, magari lei tutte le mattine gli faccia qualche dispetto. No, lei ha utilizzato anche a fare dei dispetti al cancello, alla casa, tutto quello che pensa più. Condivido la responsabilità con lei. No, lo dico, ora a parte tutto, ha ragione.
Mi deve dare atto che un po' me ne preoccupo di questa cosa. Poi dopo. Comunque voglio dire, è stato fatto questo nell'anno, è stato fatto la rilevazione della possibile fonte di approvvigionamento del suo, insieme all'ingegner Cini, al comune, c'era Gaia, poi chi c'era? Anche l'università, mi sembra, quella mattina che andaste su a vedere della... C'era San Tommaso e poi c'era anche qualcun altro, mi ricordo chi c'era, forse l'università, forse c'era, non mi ricordo chi c'era. Vabbè, comunque voglio dire, ad oggi lo stato dell'arte è questo, che bisogna fare questo ulteriore sopralluogo alla fonte, perché Gaia farà un progetto per la captazione, dopodiché il problema però sostanziale che si è dibattuto in questi tempi era chi è che avrebbe preso in carico la fatturazione, se c'è stata una fatturazione o meno di questa cosa, che si è scoperto che forse in questi giorni ha scoperto il professore che forse è il consorzio di bonifica. Quindi il consorzio di bonifica dovrebbe prendere atto.
L'estate sta arrivando. Loro ci hanno dai regali. C'è da dargli una risposta. È passato un anno.
Avete, perché poi ci siamo
accorti. C'è da dargli una risposta. Abbiamo. È passato un anno. Io quando dissi giugno, perché mi fu detto dall'azienda. Mi fu detto.
Certo.
Dall'azienda io dissi giugno. Perché se no avrei detto agosto, novembre, mai. Allora, c'è da mettere un contatore a ogni orto. No, ma aspetta, se ci metto il contatore ogni orto, mettiamolo. Prende in carico il consorzio di bonifica, benissimo, ma va fatto.
Sono stato al Genio Civile e ho parlato con il geologo Mazzanti, il quale geologo Mazzanti mi ha assicurato che l'acqua per irrigare campi, cioè per uso agricolo, non costa niente, soltanto per uso industriale va pagata. Se poi Gaia nel fare certi lavori noi siamo disponibili, non c'è problemi. Addirittura il consorzio di bonifica ha detto...
Allora do una comunicazione formale. Il costo che Gaia sostiene per la captazione se lo assume il comune di Pietrasanta, ok? Però a questo punto ci avete da farlo veloce.
Però c'è da farlo, perché abbiate pazienza... Non si può non coltivare niente.
No, io coinvolgo ingegner Cini che fa. No, sta giù con la testa piegata. Ci dia una mano perché. È un po'. No, l'ingegnere c'entra perché è quella che deve organizzare un certo tipo di lavoro insieme a Gaia. Punto.
Dovevamo organizzare il sopralluogo per andare alla sorgente Vite, ma non è stato possibile effettuarlo per le condizioni del sentiero. Ci eravamo sentiti la scorsa settimana su questo problema, perché il sentiero va messo in sicurezza, che c'è anche una frana e a piedi non riusciamo ad andare. L'unico modo è scendere da Monte Arsiccio, ma anche da lì non è in condizioni di sicurezza per... poter fare il sopralluogo, quindi questa attività era slittata di una quindicina di giorni nell'attesa almeno di poter ripulire il sentiero per andare a vedere appunto l'area e eventualmente cominciare a buttare giù la progettazione che dovrebbe seguire lo staff tecnico di Gaia.
Ma se, allora vi racconto una storia. Una volta mandai un funzionario del comune a vedere che c'era una caldaia in via del Marzocco che non funzionava. Lui torna e mi dice 9.000 euro di costo alla faccia del termostato. E no, ma perché sono andato lì, si può sostituire il termostato, ma visto che ci siamo è meglio sostituire la caldaia e un tratto di tubazione. Gli ho detto, ascolta o giovanotto, ora dico, ti do 47 secondi, vai a sostituire il termostato, che voglio vedere. Con 54 euro la caldaia è sempre lì che funziona, era il 2002, non posso fare il nome del funzionario ovviamente. Ok? Allora, non facciamo la stessa fine della caldaia di via del Marzocco, perché per andare su, se no ci vado io, poi col badile vi faccio la strada e poi quelli che vengano dopo possono tranquillamente passare. No, si va accordata, allora, se no ragazzi. Allora, quando si fissa il sopralluogo, bisogna avere la data, eh? Allora, chi deve andare su? Lisa, chi deve andare su?
Allora, devono andare su i tecnici di Gaia e...
Bene, ingegnere, sei in grado di fissare una data?
Sempre disponibile, sono sempre state disponibili.
Bene, dimmi quando. Domani, uguale, prenditi la responsabilità per 5 giorni in avanti, sei un dirigente dell'azienda.
Non sono io che mi occupo di queste cose. Lo so, comunque, visto che... non posso fissare io la data, però fissatela voi, poi avere un modo di esserci.
Quando?
Noi ci siamo sicuri, dai.
Vi do 7 giorni, va bene? Mercoledì 31, alle ore 9, sopralluogo per captazione sorgente, come si chiama? La vite. Allora, Gaia.
Si sperava prima.
Mercoledì 31... professore, ore 9.
Prima.
Vi ci porto io se non ce la fate, eh? Sopralluogo per irrigazione. Val di Castello.
Io vorrei aggiungere una cosa, se è possibile.
Vai.
Serve anche.
Lo siete segnati tutti, no? Ok.
Sindaco.
Prego.
C'è anche bisogno di sistemare l'irrigazione nella parte a valle, perché se è vero che alcune persone sono dotate di pozzi da dover verificare e quant'altro, ma ce ne sono altrettante che non hanno la possibilità di irrigare. C'era quel vecchio gorile, che credo sia l'uovo di colomba, a dover prendere l'acqua di scarico della sorgente Moresco, inserirla lì dentro e è finita la storia. Però... sembrano cose impossibili.
Però io credo che se... Scusate. Scusate. Io non so chi è che ha fatto chiudere quell'irrigatore, quello che dicevi tu adesso. Ma in ogni caso, una volta... Noi abbiamo fatto un'ordinanza, se non mi sbaglio, no? Appunto. No, è una battuta. Abbiamo fatto un'ordinanza per il divieto di captazione dell'acqua, eccetera, eccetera. L'ho detto apposta. Ragazzi, però le battute pigliatele, sennò... Allora, un po' di ironia nella vita ci vuole, sennò... Allora, dicevo, io credo che una volta che abbiamo stabilito, abbiamo fatto la captazione della sorgente, a stendere 300 metri di tubo o 800 o 900 metri di tubo, ecco, bravo, va bene, quindi, bene, il 31 sopralluogo alle ore 9, dotarsi di scarponi e piccozza, perché dovremmo scalare, come si chiama? Nulla. Va bene, grazie. San Tommaso guiderà la spedizione. Va bene, direttore? Vai. Va bene.
Comunque, per quanto riguarda la sorgente Moresco, noi abbiamo in scarico la Moresco alta e la Moresco sondaggio. Quella è acqua che noi la mandiamo in scarico, per cui non ci abbiamo nessuna difficoltà a darla.
Allora, io e il professor Castagnini, di come si capta l'acqua, almeno io, la metto nel conto, non si sa. Noi due, di come si piglia l'acqua, non lo vogliamo sapere, come si fa, dove si piglia, come si piglia, basta che sia acqua idonea. E come si porta alle proprietà, ci interessa ancora meno, basta portargliela. Quindi a me, se voi prendete l'acqua dal Moresco, se prendete l'acqua dalla vite, se prendete l'acqua col secchio e la portate da Pietrasanta fino alle proprietà e vi organizzate un servizio per irrigare i campi tutti i giorni, va bene. L'importante è che questa gente abbia la possibilità di coltivare i propri orti. Basta.
Volevo aggiungere una cosa sulla sorgente
prego.
Moresco. Nel corso dell'ultima riunione con l'ingegner degli Innocenti di Gaia abbiamo parlato anche della possibilità di utilizzare le sorgenti Moresco per l'irrigazione degli orti nella parte bassa, utilizzando la canaletta che al momento non è più utilizzata. Però la sorgente Moresco ha delle qualità, proprio dal punto di vista analitico, che sono molto variabili. Quindi anche l'ingegnere dell'Innocente mi aveva sconsigliato l'utilizzo di quest'acqua ai fini anche agricoli per l'irrigazione, perché aveva questa caratteristica di essere molto variabile come caratteristiche nel tempo.
È variabile perché c'è un contatto tra il fiume e questa sorgente, per questo che noi lo usiamo come acquedotto. Ha un valore di taglio normalmente di 1 microgrammo/litro. Però chiaramente quando ci sono le piene, quando c'è qualche evento atmosferico, può darti che sia...
Vabbè, noi vogliamo l'acqua che sia in ordine, potabile e pulita, quindi se c'è la vite si piglia lì, stop. Il giorno 31 andiamo lassù e si prendono tutte le decisioni. Se non c'è altro, ringrazio tutti gli intervenuti, anche chi è venuto da lontano, per la gentilezza e la cortesia, e vi auguro buona giornata.